Vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo solliero, nella fatica riposo, nella paura riparo, nel pianto conforto, con luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore di tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lavi ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sbiato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona il tuo eterno, dona morte santa, dona gioia eterna.
Allora, io rompo. Rompi. Siamo arrivati alla fine del nostro percorso di quest'anno e volevo riprendere cosa che ha fatto anche Antonio mandando tutta le mail a tutti quanti, le mail di preparazione di questo incontro, riprendere il tema guida dei nostri incontri, cioè il grande flusso delle migrazioni come realtà sconvolgente che ci interpella in modo pressante nel nostro essere cristiani, chiesa e cittadini. Nel documento diffuso prima della convocazione del primo incontro abbiamo ricordato come l'esodo di centinaia di migliaia di persone e famiglie che fuggono dalle guerre, dai regimi integralisti e autoritari, dalla fame e dal degrado umano ci rivela in modo drammatico l'ingiustizia di questo mondo. L'esodo anche in questi giorni, che in modo drammatico, anche avendo al centro morti e difficoltà di bambini, sempre continua. Continuano la drammaticità delle condizioni nelle quali avviene e continuano le condizioni di precarietà e povertà di migranti, profughi e rifugiati legate alle paure e ai muri che si alzano dinanzi a loro nella nostra civilissima Europa e non solo. Questa è la situazione che noi abbiamo scelto quest'anno di, sulla quale noi abbiamo scelto quest'anno di fare un discernimento comunitario, un discernimento spirituale comunitario. L'idea che, parlando con un gruppetto di noi, abbiamo un po' condiviso, era capire come questo incontro ultimo, a conclusione di questo percorso, che non aveva quindi un tema preciso, potesse essere utilizzato in modo più fecondo possibile per arrivare non ad una sintesi, ma a fare memoria delle risposte che mano a mano abbiamo provato a dare nei diversi incontri alle domande che nei diversi incontri venivano poste. E l'altra cosa è capire che cosa ci facciamo. Dentro la cosa che voi avete ricevuto ci sono messe in fila le domande e devo dire che quando ho fatto un po' questo lavoro di collazione sono rimasta un po' senza fiato, perché sono delle domande che non hanno una risposta, ma ce ne hanno molte. E soprattutto il nostro lavoro di discernimento, per provare a dare risposte di volta in volta, è un lavoro che appunto di fronte all'enormità della domanda e della situazione mi è sembrato proprio una cosina. Però è anche vero che noi ce l'abbiamo messa tutta. rispetto a quella che, a quello che potevamo fare. E l'idea era proprio di interrogarci e dire: ma noi che ci facciamo con questo che abbiamo fatto? Continuiamo a tenercelo per noi. E poi se vedo quanti siamo oggi, mi viene anche un po' di malinconia, devo dire, nel senso che mi viene da piangere, ma mi viene la malinconia pensando all'enorme sforzo che ciascuno di noi ha fatto, e enorme, per carità, c'è chi si sforza di più, però comunque all'impegno che almeno chi sta qui ci ha messo, e all'idea che tutto questo si tramuti in qualche riga su un sito ed evapori, con la nostra necessità di dire: ah, va bene, ma allora il programma del prossimo anno? E allora continuiamo a scervellarci, a capire come possiamo continuare a tenere viva questa fiammella che arde. L'idea è, a questo abbiamo provato a dare una risposta che vi proponiamo, ci riproponiamo, ed è dire: proviamo a fare sintesi oggi di del nostro cammino, ma poi proviamo anche a pensare cosa ci facciamo, come lo utilizziamo, e a come lo utilizziamo sempre dentro una logica che lega noi stessi al nostro essere migranti in una chiesa d'uscita, in una chiesa in uscita. Ecco, se continuiamo a stare qui dentro, noi non siamo una chiesa in uscita. E se continuiamo a stare qui dentro, chiusi sempre di meno, poi alla fine non ci saranno nemmeno i migranti che sono nella chiesa d'uscita, ma non ci sarà più, saranno già migrati. Allora, scusate, utilizzo un tono un po' leggero, perché altrimenti veramente siamo un po'... ma non è meno serio. E l'idea era ed è quella che vorremmo proporre, che facciamo seriamente oggi, proviamo a fare seriamente oggi questo momento di sintesi, prendendo grappolo per grappolo queste domande e dicendoci quali sono le risposte che noi pensiamo di aver dato o di poter dare, ma proprio un giro brevissimo, non c'è il tempo, pensando a quante sono le domande e a quanti grappoli ci sono. Non c'è il tempo per fare grandi disquisizioni. Mi candido a fare una facilitatrice, moderatrice. Sì, c'è anche il cartellone, ma soprattutto con il registratore, passando velocemente e registrando, non passando io, cioè passando il registratore, e a mo' di testimone ognuno dice una frase, due frasi rispetto a queste cose, provando a vedere se alla fine abbiamo un nucleo di considerazioni, di proposte, di pensieri, che sono fatti ben sempre, anche oggi è una sessione, diciamo, di discernimento spirituale, non a caso abbiamo cominciato con l'invocazione allo spirito, e quindi chiederei anche proprio un modo di risposta dentro questa dimensione di spiritualità e di discernimento spirituale, e poi insieme ci riserviamo, diciamo, l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti di questa giornata, per decidere insieme cosa possiamo farne di questo canestro mezzo pieno, mezzo vuoto, come sarà, che alla fine riusciremo a mettere. Siete d'accordo su questo modo di procedere? Voi avete ricevuto?
Io dopo che tu hai mandato quello, Francesco si è visto con Alberto, sì. Hanno fatto un qualche lavoro, c'è un
lo so anch'io.
Elaborato?
No, e avevamo anche detto che questo lavoro, diciamo, più di sintesi potrebbe essere messo insieme a questo lavoro di sintesi e poi vediamo cosa ci facciamo. Io lo so che loro hanno lavorato. C'è stata una telefonata disperata di Alberto, di Alberto che si era perso il file e Francesco è andato in soccorso. I nostri non nativi digitali. Quindi l'idea appunto è verificare insieme, questo stava scritto nella convocazione di questo incontro, verificare insieme su come il cammino di discernimento spirituale comunitario ha alimentato la ricerca di risposte alle domande che ci siamo posti all'inizio del nostro percorso, come possiamo noi, migranti nella Chiesa in uscita, mettere a frutto il nostro percorso di discernimento spirituale sul tema guida di quest'anno, e quali risposte possiamo dare alle domande che ci siamo fatte nei sei incontri precedenti. Allora, il tempo, io non ho un orologio, perché secondo me bisogna che dividiamo un po' il tempo in maniera...
Buon orologio.
No, ma se sei tu l'orologio...
No,
non mi parlare.
Facciamo con questo che ci suona la campanella quando è finito.
Beh, cos'è? Sarà eccessivo.
Cos'è?
Io faccio un
orologio.
Io non so nemmeno che ora è adesso, per cui
vabbè, adesso sono 10 minuti e un quarto,
esatto. Ma poi è un'autoregolamentazione, non è
una... No, ci diamo 20 minuti a grappolo, perché se passiamo 20 minuti a grappolo ce la dovremmo fare.
A grappolo tutti, insomma.
A grappolo di domande, nel senso che io proporrei che sempre non io sempre. Qualcuno legge le domande dei singoli grappoli e poi si passa.
Suona, io ho solo una perplessità iniziale, diciamo. Se in qualche misura questo deve essere un po' una presa di coscienza di come questo lavoro di questi incontri ci hanno un po' sensibilizzato sull'argomento, sulla problematica, sulle varie problematiche. E sulla base di questo programmare un'azione concreta che, come dire, incarni con uscire fuori, quindi non entrare nella realtà concreta dei migranti, io non so se oggi siamo in grado di fare questo, un po' perché mancano anche alcuni amici che hanno partecipato vivamente, appunto, cose che poi contributo può essere anche significativo, e un po' perché proprio non lo so se siamo in grado di fare questo percorso oggi stiamo avendo bisogno proprio, ecco, di programmarlo.
Come cominciamo, proviamo, vediamo.
No,
l'idea oggi era proprio quello di, invece di fare proprio solo il fatto, cioè di dire proviamo a fare noi la sintesi, vediamo che cosa ciascuno di noi, quelli che siamo, intanto mettiamo in comune quello che siamo e quello che è, poi dopo prendiamo questa cosa, non è che dobbiamo fare oggi, cioè a questo punto l'idea del, invece di dire signore arrivederci, buona estate, ci vediamo a settembre, l'idea è proprio quello di provare a lanciare un amo verso un cammino futuro, perché dentro questo cammino c'è da fare la sintesi, da sentire quelli che non ci sono, da prendere in esame il lavoro di sintesi che hanno fatto Francesco e Alberto, degli incontri un po' più di meglio, cioè è un lavoro in progress che proviamo a fare sintesi, in modo che a settembre, ottobre, quando ci ricominciamo a rivedere, ci potrà essere, magari, perché no, anche con l'aiuto di Sor Chiara Patrizia, alla quale consegneremo quel poco che abbiamo fatto, e magari ci facciamo venire un'idea del come continuare. Appunto, un'idea possiamo avercela e magari ve la possiamo anche buttare qui, ma non adesso, ma lo facciamo alla fine. E poi vediamo cosa possiamo fare. Tutto senza chiedere troppo a noi stessi, perché tanto se chiediamo troppo poi eccoci qua. Allora, vabbè, intanto ti passo le cose, i grappoli, gli incontri, le domande.
Devi solo leggere questo.
Primo.
Allora, il primo incontro.
L'altro bussa alla nostra porta, un segno dei tempi, la dimensione spirituale ed ecclesiale, nell'incontro che ha introdotto Franco Vassuello. Fino a che punto ci lasciamo interpellare da questa umanità sofferente che bussa alla nostra porta? Che senso diamo alla nostra inaudita sofferenza? Uno sguardo spirituale ci permette di comprendere che questo esodo di milioni di esseri umani è un luogo teologico, un luogo dove il Padre vede e giudica l'iniquità delle sue creature e chiama ancora sempre il suo popolo e tutte le donne e gli uomini di cuore a riconoscere il suo giudizio o adiuvare la sua azione salvifica. Fino a che punto sentiamo che la nostra risposta a questa chiamata può davvero contribuire a trasformare questa realtà sconvolgente in un segno dei tempi? Fino a che punto sentiamo che in questo tempo oscuro il tempo nuovo si sta preparando proprio dentro l'aspro affiorare di una dinamica escatologica che sta attraversando la storia?
Ci passiamo questo?
Sì, vuole parlare solo di Andrea?
Sì.
Di accoglienza nei confronti degli immigrati e che fanno però capo a delle associazioni importanti come la Caritas, come il progetto Vesta di Bologna, Refugio, poi dopo guardiamo bene, varie associazioni e veramente stanno dando una risposta perché stanno cercando di risolvere problemi di anche numerici, in senso positivo, di questi immigrati. Perciò, se poi dopo volete, ne parliamo più approfonditamente.
Mettevo su questa parola che Marco diciamo, sottolineava luogo teologico. E di fatto nell'esperienza personale, così, nonostante la frequentazione diciamo, domenicale, eccetera, questa esperienza di quanto accade. Non è l'esperienza che si vive nella celebrazione domenicale, per esempio, così come non la vivo in casa, no? Anche se poi di fatto è presente, perché è un fatto di comunicazione, di informazione, ma non è presente in quanto condivisione personale di quello che è questa grande sofferenza che si vive. Però nello stesso tempo c'è una coscienza del fatto che questi non sono alieni, queste persone che arrivano ora, ma sono esattamente quello che eravamo noi un centinaio di anni fa. I nostri progenitori hanno fatto le esperienze che fanno questi che arrivano ora, e questo aspetto qua andrebbe riportato alla memoria per evitare di pensare. Quindi in questo senso, allora, forse Franco sottolineava, questo è il luogo ideologico, è il luogo dell'umanità in quanto tale, è l'umanità che si muove. In questi nostri incontri abbiamo avuto anche la fortuna di avere qualcuno che ci ha ricordato come, diciamo, la Bibbia, di cui noi diciamo di essere, approfondire, cioè, è un'esperienza, diciamo, di esodo, no? Ecco, questa è un po' la cosa. Sul piano personale, poi, di fatto, le difficoltà, non c'è tanto la paura rispetto a questa cosa, perché non ha molto senso, ma certamente c'è la difficoltà ad aiutare davvero, al di là di questa qualche piccola cosa, insomma.
Effettivamente questa idea del segno dei tempi, di queste vicende intese come luogo teologico, è, diciamo, un discorso che, quanto a condivisione, al poterlo sviluppare, diciamo, io almeno nella mia esperienza personale lo posso fare tutto sommato qui, al di fuori di qui è un po' difficile, è un po' difficile che le persone riescano a seguire questi discorsi, anche se si tratta di altri cattolici. Quindi non è così immediato, però intanto lo facciamo qui. Sì, effettivamente queste vicende ci interpellano, ci interrogano proprio, secondo me, anche sul senso di tutto quanto, su qual è, dove è diretta la nostra civiltà, quali scopi si dà, insomma. Sarebbe un po' tutto quanto da rivedere e da mettere in discussione proprio proprio alla luce della comprensione insomma, di queste vicende come luogo teologico. Cioè, c'è da dire che magari quando si parla con gli altri magari è un po' difficile entrare in sintonia per quanto riguarda questo aspetto probabilmente religioso del segno dei tempi, del luogo teologico, però tutto sommato forse è un po' più frequente che alcune persone si rendano conto che effettivamente queste vicende comunque interpellano in qualche modo la nostra vita, anche se non si arriva al livello del segno teologico, quindi forse qualche possibilità c'è, insomma, di...
Io se posso aggiungere una cosa a quello che diceva Francesco e che mi viene poi di rispondere sull'ultima domanda, cioè fino a che punto sentiamo che in questo tempo oscuro il tempo nuovo si sta preparando proprio dentro l'aspro affiorare di una dinamica escatologica che sta attraversando la storia. E mi rendo conto che anche appunto cattolici poco universali, diciamo, che quindi fanno anche un po' fatica a entrare in rapporto con questi temi, ma soprattutto in rapporto con queste persone. Le difficoltà che vediamo, ma soprattutto la tragedia che sta avvenendo, se noi la guardiamo dentro la logica del mistero pasquale, e la vediamo come, come la fase della passione e morte, perché questo è, perché queste persone hanno un patire e un morire, purtroppo, cioè è un percorso molto più letterale di quanto noi potremmo minimamente immaginare. Però poi noi sappiamo che dopo la passione, dopo la morte c'è la resurrezione. Allora, capire come possiamo anche in questa fase di passione e morte accompagnare, compatire nell'accoglienza e nella, proprio nella compassione. Sto usando non a caso tutti questi termini che ci ricordano un lessico familiare, ma poi l'idea di che cosa si può significare la resurrezione, qual è rispetto a questo tema la via della resurrezione, qual è il tempo nuovo che ci aspetta. Io ho davanti a me per esempio l'immagine di questa manifestazione che c'è stata a Milano la scorsa settimana. Voi direte, è una manifestazione, però è una città che su questo non solo si è risvegliata, e si è risvegliata non soltanto nei suoi ambienti, diciamo, dedicati, ma è una città che ha cominciato a risvegliarsi. C'era gente comune, c'erano famiglie, bambini, non c'erano soltanto gli addetti ai lavori e le associazioni. E forse è questa il segno che un tempo nuovo sta arrivando, e forse piccoli segni di questo genere, anche le cose che tu dicevi, cioè ci sono dei segnali per cui invece di sempre parlare di integrazione, l'accoglienza, eccetera, c'è questa voglia di mettersi insieme in cammino, perché un mondo nuovo non è un mondo diviso, non è un mondo, diciamo, tra... Il mondo nuovo è sempre di più un mondo intero, in cui tu non senti. È questa la speranza? Se è questa la speranza e se è questa la direzione, anche qui sta a noi mettersi dentro questo cammino. E il come, anche qui, diventa una domanda. Però riuscire a intravedere l'alba mi pare già una...
stanchezza quest'ultimo periodo che invece mi ha visto coinvolta dall'inizio dell'anno con un entusiasmo che mi vedi proprio un treno ad alta velocità, no? Ecco. E succede che ogni tanto il Padre Eterno mi dice che magari perché forse ho fatto qualche cosa o comunque devi modificare un po' il percorso. E quindi è negativo. Io sento comunque e l'avverto molto di più, cosa che non mi succedeva prima, proprio una stanchezza, e la stanchezza e la delusione che c'è intorno, che c'è intorno a chiamiamola al mondo, è troppo grossa questa parola, ma le persone che insomma conosco un pochino di più, no? E con cui vivo certe esperienze. Io sono in questo momento, proprio assicuro, mi sento più migrante io che quelle persone che visito quotidianamente e con le quali condivido certe esperienze veramente di umanità grossa che mi hanno arricchito e che continuano ad arricchirmi. Ma non mi bastano, non mi bastano più, nel senso che mi rendo conto che Dio mi sta continuando a chiamare, insomma, in questa come dire, logica di trascinamento, no? In una fratellanza, ma che sia, come dire, autentica, non si può fare ore, non si può fare ore. È impossibile, lo so benissimo, bisogna trovare un equilibrio, ci sono, c'è la famiglia, ci sono i figli, ci sono gli amici, ci sono tante cose, però sono tutte cose che distraggono forse da questo discorso che o ci coinvolge totalmente oppure non mi permette di attuare quella che chiamiamo la conversione proprio, cioè capovolgere proprio la nostra mentalità. E non voglio fare la brava, però ne ho fatte le cose. Alla fine queste cose mi lasciano una grande ricchezza umana sicuramente, no? Sento che non posso dare risposte a livello, come dire, a me politico, né delle cose, però ce la metto tutta, ma mi rendo conto che non basta. Mi rendo conto che Padre Eterno mi chiede di più. Mi rendo conto che i rischi sono grossissimi, perché questo chiedermi di più poi non dico mi costa fatica, mi stravolge un po', perché per come sono strutturata io, allora la domanda era che senso uno di questi dice fino a che punto mi lascio interpellare da questa umanità sofferente. Se io vi dicessi che ci si può alzare la mattina, ci si può addormentare piangendo veramente su quello che io ho e su quello che altri non hanno. Se io vi dico che il dare senso a questa, che diamo un senso a questa inanimata sofferenza, sì, io provo a dargliela, però dopo mi sento così inadeguata che dico: state calma, state buona, forse prenditi un po' di medicine che ti mandano su, un po' di endorfine che forse ti stanno andando via. Allora, se questo significa che io mi sono lasciata coinvolgere abbastanza in questa, non è un'avventura, no, una parola troppo, mi sono lasciata coinvolgere in questa chiamata, però mi fa, comincia a farmi paura, e forse fa parte anche la paura, fa parte anche di quella che io prima chiamavo sicurezza, no, nelle decisioni da prendere, che avevo forse un anno fa all'inizio di questa esperienza. Non so, il fatto di vederci in così pochi, il fatto, voi non potete capire che lo confesso, perché proprio è un, la sensazione che non dipende da noi comunque, no? Non dipende da tante cose, e probabilmente da come è strutturata questa città, che ci impedisce in qualche maniera di poterci vedere. Forse se facessimo parte di una comunità in cui potremmo condividere di più il vuoto che io provo al pensiero che noi siamo in 10 qui, 10, 12, quello che sia, e che manca tutto il resto dall'altra parte, e che magari sta facendo pure le nostre stesse cose. Questa è una tristezza grossissima, perché è uno spreco di energie, dobbiamo rendere conto di questo a Padre Eterno, no? Allora io che cosa posso fare? Posso andare al parroco e dire: ma svegliate, te faccio il documento, te faccio, ti dico quello che ho fatto, tante la mossa pure tu? No, non ci penso proprio, non ho questa presunzione. Però questo mi toglie e mi lascia proprio una grande amarezza, una grande solitudine. Dici: ma tu queste cose le devi fare perché devono essere, devono avere una visibilità, manco per niente, questa è l'ultima cosa. Anzi, più posso stare nascosta, no? Nelle piccole attività che faccio, e meglio è. Io mi sento che a questo punto, di questo anno, scusatemi, ma è così. C'è un vuoto dentro che non ho fatto. Che cos'è che si è modificato? Probabilmente tante piccole cose, per carità. Si sono modificate tante piccole cose, pensavo. Pensavo ai rapporti con le creature che mi sono state affidate, i piccoli in tutti e due i sensi, quelli delle 14, 18, ok. Questa è l'unica cosa che posso dire, però come vi sentite come gruppo, veramente non lo so, c'è una fragilità dentro che probabilmente, e questo mi sembra che è una cosa ancora più terribile, perché significa essere accanto ai Salvini di turno, zitta zitta, silenziosamente, no? Poi tu fai alcune cosette, ti metti l'anima a posto, però sotto sotto lavori insieme con, non diciamo come gruppo, ecco, da sola no, probabilmente, però come gruppo non si modifica niente. Ragazzi, guardate, è terribile. Io vivo qua dentro sta parrocchia, mi sono resa conto che la famiglia che abbiamo ospitato e che il cui papà comincia a sorridermi adesso, comincia ad abbracciarmi adesso dopo un anno di distanza, insomma, perché ci sono i tempi, ci sono i momenti giusti per poter fare certe cose. La gente non si butta al collo, come sono abituata a fare io di solito, che toccare, devo manipolare, manipolare proprio nel senso di sentire sotto le mani, no? Le persone. Io non so quanto tutta la parrocchia avverta questo, non lo so. E certe volte faccio finta di non volerlo sapere, pur vivendo qua dentro parecchie ore. Ecco, faccio finta di non volerlo sapere perché ci sono delle cose che possono, che mi danno anche un po' fastidio. E questo implica un giudizio che io non devo avere, assolutamente. Guardate te, perché... Che vi devo dire? È una confessione questa. Mi metto a nudo perché veramente sto... ci sto cadendo e sono tante cose, insomma, che mi hanno influito in quest'ultimo periodo proprio a farmi tirare le reti in barca un po' vuote. Quindi io a questa risposta come potete, avete, mi sentite davvero di aver contribuito a trasformare questa realtà sconvolgente, la paura.
Posso, scusate, l'ultimo arrivato dovrebbe prendere la parola per l'ultimo. Se posso fare un'osservazione a seguito di quello che ho ascoltato, mi stavo chiedendo, mi sono chiesto tante volte il senso di questo esodo biblico. Ecco perché mi interessava molto il vostro cercare di rispondere a queste domande così difficili. Ma vedo che ci sono crisi generalizzate, come diceva l'ultima nostra amica, crisi individuali, crisi nei giovani, crisi nei genitori come educatori, quindi crisi individuali, crisi nelle famiglie che si dividono, crisi fra i popoli che si combattono. E mi chiedo il senso di tutto questo, che possiamo prendere come emblema nei migranti. Dunque, per esperienza personale, la sofferenza è sempre stata fertile, quasi necessaria, per essere più umili, per capire, per chiedere aiuto, non sentirsi autonomi. Ora, esiste anche un senso a livello più ampio dell'individuo. Qual è il senso della sofferenza a livello più ampio? Beh, prenderei come diciamo strada, come guida, quello che succede per una partoriente dopo i dolori, c'è una nuova vita. Il sangue dei martiri è linfa della Chiesa, la stessa morte di Cristo è salvezza di tutti. Quindi tutto sta a vedere il senso, anche se non è del tutto evidente. Ma se posso fare delle ipotesi, nel caso dei migranti c'è una grande umiliazione, una sofferenza fisica, a volte pure la morte. Chi sopravvive, certo, o diventa, come tutte le cose, la sofferenza può essere linfa, ma può essere anche veleno. Nel caso auspicabile che faccia crescere, chi resiste certo sarà migliore. Per noi, che senso ha per noi tutto questo? Forse ci riscuote da questo senso di benessere falso finché si vuole, ma è un richiamo alla realtà forte. E poi ci dà la possibilità di aiutare. Ecco, tutto qua. Se posso ipotizzare qualcosa di molto personale, abbiamo visto il secolo scorso quello che è successo. Questo si pensava fosse il nuovo secolo, ma non è detto che certi eventi, certi cicli finiscano con il 99, possono finire con un altro anno. Forse siamo ancora in piena crisi e forse la vera crisi non è ancora venuta. Forse tutto questo sfocerà con il convergere di tante crisi in qualcosa di veramente grosso e che ci darà che darà a questo punto uno scrollone all'uomo, quello che forse era segnato e che era preannunciato.
Scusate, io sto facendo un giro di...
È il primo blocco, il primo incontro, no, le domande del primo incontro.
Stiamo andando domanda per domanda, cioè stiamo andando il blocco...
E la prima domanda qual è?
Era questa, della Lego Svelta.
Sono diverse domande.
No, sono le domande del primo blocco,
La dimensione teologica, sì. Allora io ci avrei del mi prenoto. Una premessa, non so se avete, oggi c'è una bomba, il Papa ha detto cose che domani riempiranno i giornali di tutto il mondo sul lavoro, a Genova, ai cantieri di Ilva, sul lavoro, chiuso la parentesi, ma ci saranno... Oggi, stamattina, io ho tardato anche perché dopo la tua telefonata ci hanno segnalato questa cosa e sono fermato un po'. No, è un lavoro, è un discorso interamente dedicato al lavoro, in cui dice cose che non si sentivano da... secondo me non si sono mai sentite. Una critica alla situazione di oggi, di sfruttamento del lavoro, anche di chi non ce l'ha. Prima di tutto molti non ce l'hanno e dunque il lavoro salta per aria, il primo comma della Costituzione, ha fatto una lezione sul primo comma della Costituzione, sul primo articolo della Costituzione italiana, eccetera, eccetera. Il lavoro non è una merce qualunque, ma è la dignità dell'uomo, per cui ha fatto un discorso, ha messo in crisi anche la meritocrazia. La meritocrazia come viene intesa, non la meritocrazia senso buono, insomma, che due persone che lavorano in modo totalmente diverso è giusto che sia, ma la meritocrazia ne ha fatto una critica. Domani me la voglio rileggere bene, insomma, perché E poi che altro? Ho continuato rispondendo a domande di ragazzi e anche di non ragazzi. Ho sentito immediatamente dopo il commento di Romano Prodi, il quale diceva: mentre a Taormina i grandi del mondo non fanno neanche una conferenza stampa perché non sanno che cosa dire, e Trump invece di fare la conferenza stampa conclude l'incontro andando dai suoi militari che stanno lì vicino a Sigonella, eccetera, il Papa risponde ai ragazzi senza paura di delle domande, cose, eccetera. E sottolineava l'importanza di questa mattinata, che secondo me sarebbe bene che noi domani ci comprassimo l'Avvenire, ci avevamo il testo completo e poi magari dedicarci qualche tempo, perché credo che sia di importanza storica questo discorso di oggi sul lavoro.
C'è il computer prima, perché quando quando arrivo a casa ce l'ha.
Sì, ma tu magari con le tue potenti mezzi ce l'hai mai già adesso? Che voi che ci avete i vari forma. Allora, torniamo al alla dimensione. Io credo di aver capito in quest'anno, ringrazio tutti voi perché mi sembra che sia un concetto fondamentale, che questa esplosione del problema degli immigranti ha costretto tutti a riflettere, fare riflessioni di fondo. E da un punto di vista teologico, la cosa che mi rimane di questo, il frutto principale che mi rimane di quest'anno, unito alle cose che abbiamo detto qui, ma anche quelle che abbiamo ascoltato da Stancari sulla lettera di Pietro, sulla prima lettera di Pietro, è che il concetto di straniero, per chi alla fede non ci sta più, il concetto di straniero, cioè il cristianesimo, il Vangelo, il Nuovo Testamento si differenzia proprio, cioè il punto di discontinuità con l'Antico Testamento. C'ha enormi punti di continuità, però ce n'è uno che proprio è completamente diverso, è proprio questo, è che Gesù, con Gesù, con la morte e resurrezione, ma soprattutto con la discesa dello Spirito Santo che celebreremo fra una settimana e che stiamo celebrando perché siamo già in fase di già l'ascensione in tutt'uno, insomma, lui se ne va e lascia il testimone a questa nuova misteriosa terza persona che spesso è stata trascurata, insomma, soprattutto, e con la discesa dello Spirito Santo il concetto di straniero viene superato ed è uno dei motivi principali della condanna di Gesù, uno dei motivi principali. Quando lui fa questi discorsi, decidono, a un certo punto, decidono a questo punto di farlo fuori, meglio che muoia uno piuttosto che un popolo. C'è un popolo che da secoli aspettava la liberazione per sé, dal suo Dio, nemico degli altri dei degli altri popoli, si accorge che è tutto diverso, non avevano capito niente, i profeti l'avevano. Da questo punto di vista, io, se abbiamo tempo oggi di dedicare, io suggerirei, io l'ho fatto per i fatti miei, ma mi è piaciuta talmente che suggerirei la lettura proprio tra di noi oggi, trovare il tempo, la lettura dei capitoli 10 e 11 degli Atti degli Apostoli, in cui c'è la descrizione dell'episodio di San Pietro, che è il mandato da Dio, proprio il manda un angelo, devi andare da un certo Cornelio, che era un centurione, era il centurione romano. Ecco, quell'episodio lì c'è un po' la sostanza di questa che sta dicendo. Lui va da, nonostante tutti gli dicono, ma sei matto ad andare, ma come fai ad andare in casa di un nonno circonciso, ma che sei matto, non è possibile. Dice, ma a me mi ha comandato Dio. A un certo punto dice, chi sono io per... C'è la frase che ha detto il Papa sui gay, dice, non ha detto chi sono io per giudicare, ha detto chi sono io per impedire l'azione. Io mi accorgo che lo Spirito Santo sta scendendo, perché lui vede con i suoi occhi che nella folla di questi pagani scende pure lo Spirito Santo. A questo punto dice, ma chi sono io per poter impedire l'azione di Dio? È un capovolgimento. Lui ritorna, la gente continua a dirgli, ma hai fatto male, lo rimprovera, c'è proprio il verbo, lo rimproverarono, e lui proprio gli fa un discorso, famoso discorso, in verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di nessuno, se com'è l'uomo giusto, insomma, che lo teme, non fa differenze di popoli, di nazioni, eccetera. Cioè siamo con nel Nuovo Testamento, siamo al superamento totale, poi con l'aggiunta di Stancari, noi che siamo stranieri in casa nostra, questo è interessante, no? Noi ci ha spiegato che siamo stranieri, no? Quando Pietro con la sua lettera si rivolge alle nuove chiese, che sono le chiese appunto dei pagani, dei gentili, insomma, non quelle della Giudea, e la prima cosa che gli dice è, guardate che sarete stranieri in casa vostra, insomma, se... Basta, più o meno le cose più importanti che volevo dire sono queste. A me sembra che sia un concetto che basti a... Me lo porto, ecco, come eredità di questa riflessione. Il concetto di straniero è superato. 2000 anni fa, no oggi che c'è la globalizzazione, questa cosa la vediamo. Perché ognuno di noi, no, oggi li vediamo, i cinesi sotto casa... le Golf Filippine, equatoregne, eccetera, eccetera, ce l'abbiamo a casa. È un dato di fatto, la globalizzazione non è, il problema è governarla, ma e qui c'è l'altro discorso di fondo che è uscito fuori quest'anno, dell'assoluta, che giustifica anche quei sentimenti di disperazione, di scoramento di cui faceva cenno Anna prima, l'assoluta incapacità delle classi dirigenti, non solo politiche, ma di governare questo fenomeno, che è un fatto, non si può dire sono contrario ai flussi migratori, che sei contrario, ci stanno, tu allora poni i problemi di come li devi governare, ordinare, ma ci stanno, no? Vabbè, forse ho parlato pure troppo. Non sono andato però fuori tema, perché è l'aspetto teologico. Atti 10:11. Stupendo.
C'è qualcun altro su questo primo pezzo?
Ma non c'è da aggiungere nulla, ovviamente. Allora, il luogo che è fuori dalla città, però è fuori dalla città, però c'è la gente che passa, commenta, gli sta bene, l'è cercato, ma no, ma sembrava che, cioè, mi colpì in uno scritto di Maria Luisa Matera, che c'è sempre queste cose geniali, il luogo teologico è la piazza. La gente si incontra, chiacchiera, commenta, fa, eccetera, eccetera.
E questo qui, l'ultima piazza di cui si è sentito parlare stamattina, è quello che diceva Anna, la piazza qui è questa parrocchia dove il parroco fa montagne di cose, dove veramente ci ha raccontato, abbiamo visto che sono una montagna di iniziative, e dice però insomma ecco, c'è la famiglia siriana che vive qui da un anno, studiano i ragazzi e tutto qua, e insomma però ci stanno in questa piazza tanti che insomma se spallucce ancora chiediamo pure quest'altra cosa eccetera eccetera, questa è la piazza. E allora sì, forse dobbiamo vedere questa piazza come il luogo, no, è qui che dobbiamo vivere. Allora il discorso di come ci interpella è che, per quanto siamo abituati a questo, per quanto sia noioso ogni volta andando dissenti, non dire stronzate, per piacere le cose stanno così, però forse invece si tratta di uscire fuori dal Milano, uscire fuori dal discorso, lasciar parlare sempre gli altri, rispondere nei modi, nei tempi eccetera, però uscire, andare da noi stessi, per me da casa, stare in piazza e poi vabbè, insomma, quello che diceva lui che questo assommarsi di crisi potrebbe effettivamente portare se sa che cosa, dove potrebbe nascere, un discorso che conosciamo, perché in altri, sempre parlando di migliaia di anni fa, ma è il discorso che ci fa sempre di non stancare, che la salvezza si trova, nasce nella catastrofe, che non per questo non è una catastrofe, è una catastrofe, però è lì che il Padre Eterno mette, fa scoprire, insomma non è facile da accettare, però questo.
Chi è che legge il secondo pezzo? Secondo grappolo.
La nostra società alla prova dell'irruzione dello straniero.
All'irruzione?
Dello straniero. Quindi la nostra società alla prova dell'irruzione dello straniero, la dimensione etica e sociale. L'irruzione è stata tenuta da Soana. Quello che stiamo facendo nei confronti delle migrazioni forzate è davvero in linea con i valori fondamentali indicati nella prima parte della nostra Costituzione? Esiste ancora oggi una religione civile che orienta vasti settori dei dirigenti politici e degli intellettuali e rende coesa un'ampia maggioranza di italiani? L'Italia è la nazione che sta dando la risposta meno inadeguata all'esodo dei disperati? Sono decine di migliaia le persone salvate dal naufragio. Accogliamo più rifugiati. Siamo tra quanti cercano di spingere l'Europa a cambiare la propria indecente politica.
Scusa, questa... indecente politica.
No, avevo capito bene, grazie.
Indecente politica. Questo però ci dà anche la misura della situazione in cui versa oggi l'Unione. Fino a che punto noi siamo consapevoli di queste luci e di queste ombre? che senso spirituale diamo a queste situazioni? A cosa ci chiama personalmente come comunità il Signore? Consapevoli dei nostri limiti, cosa possiamo fare per impegnarci nella Chiesa, nella società, nella politica, per dare il nostro contributo a superare fraintendimenti, resistenze e ritardi che frenano una risposta più adeguata?
Il terzo punto è identità, multiculturalità e interculturalità.
la dimensione antropologico-culturale.
No, ma è il quinto punto.
È il quinto punto, è il quinto punto, sì. Poi allora
il quinto era proprio specifico.
Sì, 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 allora bisogna aspettare. Perché
la domanda chiave secondo me di questo punto è come impegnarsi per superare, non per, non tanto solo per rispondere ai problemi, quanto impegnarsi per, c'è una domanda specifica, per superare, diciamo, le resistenze. Questo era una delle domande chiave, cioè per superare le diffidenze, per superare, che è un fatto, che è anche un fatto etico, perché chiaramente
etico e culturale. Se nella scuola, per esempio, avrebbe un ruolo fondamentale.
Da questo punto di vista è anche un fatto politico,
no.
Però di quali politiche ci sarebbe bisogno?
Ma questa, allora posso dire una cosa che come premessa a quello che poi si potrà dire sul quinto punto, cioè che oggi il problema più importante è che non c'è più la politica. Io uso fare la distinzione della politica e le politiche. Le politiche sono l'elenco delle cose da fare. E sono enormi. Quello dei migranti è uno dei problemi che sta in testa, ma ce ne sono tanti altri, appunto, come dice oggi il Papa, il lavoro, insomma, si potrebbe fare un elenco molto. Certamente il fenomeno migratorio è uno di questi problemi, fra i più importanti, più che segnano maggiormente il cambiamento di questa nostra epoca rispetto al passato, eccetera. Anche se i fenomeni migratori sono sempre stati, sempre ci sono stati, però le dimensioni, la rapidità, eccetera, che hanno assunto in questo, sono indubbiamente nuove. Il problema è che tu non hai le politiche, cioè le soluzioni dei problemi, se non hai la politica, la buona politica. Se tu non esiste una visione etica, culturale, io dico etica e culturale perché ho sempre predicato che le due ingredienti della politica sono cultura e legge. Cultura perché devi studiare e capire i problemi, fissare le priorità, e etica perché devi fare delle scelte, tra opzioni diverse devi scegliere, devi fare delle scelte coerenti con i valori che vai professando. Se non ci sono queste due cose, ora, queste due cose non ci stanno più. Chi si occupa di politica, noi continuiamo a chiamarla politica, continuiamo a chiamarli politici, in realtà bisognerebbe inventare altri nomi, perché la politica è intesa come azione per regolare la convivenza e dunque per ottenere, per avere come effetto finale il bene comune, tutti quei concetti che un tempo erano dati per scontati, non ci sta proprio. Ma avete visto quello che sta succedendo a Taormina in questi giorni, no? Lo shopping delle First Lady, non stanno dicendo niente. La cosa più interessante è che la moglie di Trump si è comprata un vestito di $50,000. Questa è la notizia che viene poi commentata la sera sui telegiornali. E non sono in difficoltà a fare conferenze stampa perché non hanno nulla da dire. Guardate la situazione italiana sulla pagliacciata della legge elettorale. Oggi speriamo che proprio per la, boh, non so cosa succederà, può essere che si stia qualcosa, ma insomma da anni l'Italia non c'è. Guardate che la legge elettorale, non perdeteci tempo sugli aspetti tecnici, se si vuole fare si fa veramente in un quarto d'ora, si prende tutti gli esempi che ci sono fuori, si va a copiare il meglio, si fa se si vuole. Ma non lo vogliono fare, capito?
Non fa comodo.
No, ognuno pensa solo esclusivamente al suo interesse personale, tra l'altro anche di breve periodo, perché pensare a... Allora, qui c'è veramente lo sconforto. Che fare? Cioè, uno come me, che ha sempre predicato la fondamentale funzione che ha la formazione all'interno della, cioè, se tu, la politica è una cosa complicata, se tu non studi, non prepari i giovani, cioè, io ci provo nel mio piccolo a portare avanti questa cosa, la mia sezioncina si fa da anni, però insomma incido su 20 persone, no, ma
meglio quello che niente.
Sì, ma comunque ti accorgi che c'è una sproporzione, ti veramente ti trovi davanti a un muro in cui non sai che fa, perché dovrebbe esserci una coalizione di tutti i luoghi formativi, scuola, famiglia, chiesa, aziende, sindacati, eccetera, che dessero importanza al fatto che quando devi governare processi di cambiamento, la prima cosa è che devi ragionare, devi pensare, devi studiare, tutti i concetti che sono considerati estranei alla politica, che è azione, sì, ma come diceva Moro, è un'azione che ha alle spalle per il 90% è pensiero, poi resta azione, perché se la politica rimane resta un'altra cosa, un'azione di cultura, eccetera. Però voglio dire, la situazione da questo punto di vista è drammatica, soprattutto se non si rompe il cortocircuito in base al quale la politica, tutti dicono che va male, andrebbe riformata, ma quelli che sono onesti e competenti non fanno politica perché dicono io non mi sporco le mani, allora non si sa da chi dovrebbe essere migliorata sta politica, che tanto qualcuno la fa, perché una delle caratteristiche della politica è quella di essere necessaria, è una di quelle poche attività umane, sono poche, il pensiero, il gioco, la politica, 3-4, la politica è necessaria perché l'uomo convive, per cui qualcuno la fa, non è che, come si suol dire, ti vuoi disinteressare della politica, sappi che la politica si interessa di te, per cui c'è qualcuno che la fa, e allora il mondo, per esempio, cattolico dovrebbe in modo più chiaro, ma su questo per esempio era un discorso che faceva molta fatica anche con Pio, molto, lui ci era per il rapporto personale, ci aveva conosciuto un sacco di gente, di potere, ma quando gli si diceva via, ma bisognerebbe avere un impegno più esplicitamente politico, pigliava le distanze. Per cui io adesso sto Papa qualcosa sta dicendo, mi pare, anche sull'impegno, sulla necessità degli impegni, un nuovo impegno dei cattolici in politica, vediamo che succede, l'unico che dice qualcosa oggi nel mondo è lui, per cui non mi pare che ci siano altre fonti, altre autorità che dicano qualcosa.
Comunque questo gruppo di domande non era assolutamente un problema. Siamo consapevoli che questa irruzione dello straniero ha delle implicazioni etiche, sociali, la nostra situazione, e come intendiamo rispondere noi? Ecco, concretamente, l'ultima domanda è, consapevoli dei nostri limiti, cosa possiamo fare per impegnarci nella Chiesa, nella società, per dare il nostro contributo a superare fraintendimenti, resistenze e ritardi che frenano una risposta più adeguata. C'è anche questa domanda che sulle preoccupazioni che sono state espresse all'inizio, anche sul futuro forse di questo nostro gruppo. No, volevo soltanto intanto dire, fare una considerazione. da una parte effettivamente tutti abbiamo coscienza che c'è una politica, cioè una classe di persone che dice di fare politica, in realtà gestisce il potere, perché non si occupa di quello che è il bene comune, ma di come gestire le istituzioni che ha in mano e le regole che ha in mano, e che individua problemi e soluzioni sulla base per lo più di indagini su quello che piace di più alla gente, non sul vero problema della società o del gruppo che vuole. Fa indagini, cioè, ma la sensibilità è su questo punto, qual è la soluzione che troverebbe più consenso, questa è la mia soluzione, la mia proposta. Boh, mi sembra la tecnica è questa, cioè è difficile trovare il politico o quello che dice secondo me, secondo un'analisi di valori che ho, un'idea, un'immagine di come deve evolversi la società, io propongo questa soluzione e ne pago le conseguenze se non riesco a farla passare. Esattamente il contrario, cioè io sposo la soluzione e metto a centro il problema che più mi crea consensi e mi mantiene in serie. Però vediamo anche che c'è un sentimento popolare che si esprime o col rigetto appunto di questa classe politica, non partecipa alle elezioni, non partecipa alle riunioni,
vota grillo,
o fa manifestazioni, prendiamo quello a Milano, no, che non si aspettava tanta gente, ma proprio sul problema dei migranti. Ecco, io questa sensibilità di queste persone dove si forma?
Dove
si forma? Perché non la formano i politici, quali sono i luoghi dove si formano? La scuola? Non lo so, la famiglia, non so. Le associazioni, probabilmente, il nostro gruppo, secondo me, almeno io parlo per me, io ci trovo qui appunto lo stimolo a riflettere, a pensare,
cattolico,
c'è questo secondo, ultimo passaggio di come concretizzando poi questa crescita, questa coscienza. Sembra che non facciamo niente, però
no, beh, i centri Caritas tre volte al giorno danno da mangiare colazione, sì. Se quasi tutti i posti dove ci stanno, quanti centri Caritas ci sono in Italia?
Quindi dovremmo anche riflettere su quali sono i punti dove questa coscienza politica cresce veramente. Noi siamo parte, penso, noi piccoli siamo parte. E allora continuare a coltivarla, a frequentare, agganciarsi magari in altri luoghi, e come comunicarla fuori. Questo io non lo so. Ma c'è una coscienza popolare, ci sono segni di una vitalità. Adesso se fosse proprio quando te ne va a tirarla fuori. Tra l'altro, un solo particolare, per una banalità, leggendo dei misteri dolorosi meditati ieri, venerdì, ce n'era su internet uno di Bergoglio quando era cardinale a Buenos Aires. Tutti questi temi a cui accennavo tu, c'erano tutti nella lezione dei misteri dolorosi.
C'è uno su quello dei lavori,
come?
Il tosto è che erano i misteri dolorosi.
Senti, ma come
e non in quelli che ho io.
Misteri meditati. E c'era addirittura predizione proprio sugli ultimi, i lavoratori sfruttati, le prostitute, il corpo della donna mercificato, i lavoratori non rispettati. Veramente, ecco, so di questo ha fatto parte, ma non è capito per niente. E come era prima.
Beh, meno male. Ma non è piaciuto a molti, non piace a tanti, no.
Però voglio dire, per me adesso, per tornare alla domanda di Dio, io vedo dei segni, ci sono, c'è una vitalità corrente fuori, che bisogna coltivarla, in me stesso bisogna coltivarla e renderla più forte. Quando sarà più forte forse troverà da sola il modo, ecco, di comunicarsi, di uscire fuori in parrocchia, di non rimanere magari rinchiuso nella stanza, è su questo che forse dobbiamo continuare ad appuntare. Le soluzioni verranno, la carica la troveremo. Se non usciamo fuori, forse perché soltanto ancora non è al punto di pressione giusto.
Oppure siamo già usciti e adesso stiamo in ritardo.
Suana a un certo punto ci propone una domanda alla quale risposta, secondo me, per il nostro paese la risposta è positiva. Cioè, quando lei dice l'Italia è la nazione che sta dando una risposta meno inadeguata, nel senso che a me pare che, cioè, da questo punto di vista, anche l'ultima, diciamo, iniziativa di questo nuovo ministro dell'interno è sostanzialmente positiva, poi che non riescono ad avere risposte neanche ancora, diciamo, in questo tentativo che stanno facendo a Torino per avere un budget su questo, questo è un altro discorso, però di fatto noi come paese mi pare che, e sono contento, diciamo, che mi ero scordato di questa iniziativa di Milano, che effettivamente era stata immediatamente opposta, no? Però la coscienza, diciamo, di cui parli, Usuana, cioè, parli di religione civile più che di coscienza, però è interessante diciamo, la sottolineatura, cioè, esiste ancora oggi una religione che orienta vasti settori, diciamo, di persone. Cioè, io credo che in qualche modo c'è una coscienza, poi c'è una coscienza in un senso e nel senso opposto anche, ma lì è legato un po' alla formazione delle persone, cioè, se come cristiani riusciamo a capire che una persona è una persona in quanto tale, quindi lì ci vedi Gesù, è un po'. Se invece continuiamo a fare questo passaggio, io ricordo, ma in tempi non sospetti, nella mia parrocchia dove vivo, diciamo, ormai da più di 30 anni, e i parroci, allora erano dei religiosi, ospitarono dei nomadi vicino alla parrocchia per far venire fuori un macello. Ma da parte di chi? Da parte noi, da parte nostra, nel gruppo del Vangelo che frequentavo. E mi ricordo le sparate contro questa povera gente, di gente che crede, che poi va a sentire la messa, va a fare il vice diacono. Quindi è questa coscienza, diciamo, di attenzione alla persona in quanto tale che ci deve aiutare a crescere. E quindi non ne farei una questione di diciamo, credenti o non credenti, perché molte persone che magari sono meno, diciamo, perché probabilmente c'è stata una mancanza di coscienza profonda, diciamo, di quello che Dio ci ha sempre chiamato a rispetto, diciamo, del vero valore della persona in quanto tale, no? Cioè, quindi, se io capisco che di solito c'è una persona un po'. Facendo un ragionamento di questo tipo in questi gruppi familiari, si va presto a dire così. Questa è stata la risposta che mi è stata data, per dire, no? Quindi è un problema proprio di formazione. Ma è una formazione che secondo me esiste, è profonda, a prescindere dagli ambienti che frequentiamo, ecco, questo un po'. Cioè, però è troppo interessante e non mi pare che sia completamente negativo. Poi come personalmente riuscire a darci una mano, non lo so, cioè, sicuramente sono d'accordo con Gianna, come dice, le organizzazioni esistono e lì io posso dare una mano. E su questo mi ricordo sempre che anche Pio che mi diceva, cioè, Pio, non è che uno deve prendere iniziativa, ognuno deve prendere un'iniziativa. Cioè, le iniziative esistono. Cioè, noi collaboriamo con quel che procede, con quel che va avanti. Al di là poi, se qualcuno è particolarmente bravo, va benissimo, prenda pure l'iniziativa. Però non per lui, ma per gli altri. Insomma, ecco, questo, c'è il rischio, no, del protagonismo. No? Cioè, questo.
No, ma quello che dice Pino secondo me è giusto, cioè l'Italia si è, se qualcuno lo anche ha riconosciuto formalmente, non so chi, Juncker ha detto che l'Italia ha salvato la faccia all'Europa, insomma. Qualcuno l'ha riconosciuto, però resta, io sostengo, sono sempre stato un convinto sostenitore di Matteo Renzi, perché per 3 volte consecutive, parlando di immigrati, li ha chiamati questi nostri fratelli e queste nostre sorelle. Non possiamo. quando, voi sapete che il mio pallino è di ritirare fuori le tre parole che Macron ha tirato fuori, no? nei suoi, che no, invece la terza, io lo vedo, fa fatica proprio come linguaggio, viene immediatamente sostituita con solidarietà, parlare di fraternità sembra una cosa troppo forte, troppo religiosa, insomma, che invece 200 anni fa l'hanno pronunciata gli antipapisti, ricordiamo. Ma senza un senso di fraternità rinnovato, riaggiornato, che parte dalla constatazione, non dalla constatazione che ormai l'umanità è compattata da questa cosa, è famiglia umana. La famiglia non te la scegli, è una condizione. Io dico sempre, la solidarietà, dico, guardate, è un atteggiamento ovviamente nobile e da sostenere, però è una cosa che tu scegli di fare. La famiglia, nessuno di noi si è scelta la famiglia in cui è nata, è una condizione, cioè è la condizione di quei gruppi umani nei quali si verifica questo fenomeno, che ogni cosa che succede a uno influisce pure sugli altri. Cioè, come quando si sta su una zattera o su un barcone, anche il movimento, un movimento scomposto di uno, no, e oggi questa è la situazione dell'umanità. È la situazione, cioè, quando ogni evento rilevante incide, no? Intanto viene conosciuto in tempo reale da tutti, no? Quando in 10 ore arrivi in Australia, quando i flussi migratori sono quelli che sono, sei nella situazione di famiglia, cioè qualunque cosa succeda influisce. È un fatto. Allora, senza una forte riscoperta del valore politico che c'ha il concetto di famiglia umana e dunque di fratellanza, che poi vedete, a differenza dell'amicizia, eccetera, la fratellanza non esclude l'antifratellanza, cioè nel racconto biblico la prima coppia, non la decima, la prima coppia di fratelli, uno ammazza l'altro, succede quello che sappiamo. Però, come dici, insegnava prima Corradino e adesso Stancari, tutto il racconto biblico si è imperniato su questo concetto di polis e di fratellanza. Caino fonda la città, no? Per ritrovare quella fratellanza che lui ha negato, non ci riesce. E il racconto biblico è l'intervento ininterrotto di Dio per ripristinare quella fratellanza che gli uomini negano, non riescono a vivere. Per lui quello che sa da fare, appunto, di vista. Non mi piace molto l'espressione di religione civile che è usata, perché è pericoloso.
No, nel documento iniziale.
Ah sì, religione. Il cristianesimo non è una religione, qualcuno ci ha detto.
No, cristianesimo.
Sì, vabbè, ma religione civile.
Non è il cristianesimo.
È un.
Sentite, proviamo a.
Piace il caffè? Sì, il caffè, sì, l'attualità.
Identità, multiculturalità, interculturalità, la dimensione antropologico-culturale. Una delle motivazioni diffuse che ispirano rifiuto e xenofobia si fonda sull'affermazione che l'invasione islamica e comunque di altre etnie e altre culture minerebbe alle radici l'identità del nostro popolo, la religione cattolica e i valori della civiltà occidentale. Non vogliamo morire islamici, si grida la voce. Quanto di fondato e quanto di ideologico e malafede c'è in queste posizioni? Tra i cattolici soprattutto. L'altro, ogni altra parola vivente di Dio, sua creatura, anche quando non riconosce, smarrisce, rifiuta il senso della sua dignità creaturale. Ecco perché noi cristiani non possiamo limitarci a una qualche forma di tolleranza che lascia l'altro separato nella propria identità culturale e religiosa. Contrastare il rifiuto e praticare l'accoglienza per noi cristiani è essenziale, ma non basta. Fino a che punto ne siamo consapevoli? Fino a che punto ci sentiamo chiamati ad avere verso tutti un amore incondizionato, testimonianza dell'amore misericordioso del Padre? È giusto ricordarlo, mentre si è appena concluso l'anno santo della misericordia. Fino a che punto siamo convinti che per noi cristiani non c'è altra strada che vivere l'altro e la sua cultura come opportunità di reciproco riconoscimento e arricchimento, di fraternità? Ci sentiamo disponibili a dare il nostro contributo, per quanto ci è dato, alla fatica perseverante di un riconoscimento reciproco e di un rinnovato patto di convivenza civile, solo creare una interazione giusta e duratura? Siamo convinti che la via maestra verso una convivenza civile e sostenibile sta nel promuovere un dialogo sociale orientato a raggiungere una convivialità delle differenze e che sia capace di generare esempi di reale integrazione nella vita quotidiana delle comunità locali? Questo è. Queste sono le domande.
Posso dire? Io mi vergogno perché non sono alla vostra altezza, sono comunque in bassa, però un'esperienza ce l'ho.
Esatto.
Hai detto
non
ho sentito. Non parliamo di corde in casa degli impiccati sul piano dell'orchestra.
Ah, ma io non intendo. Vabbè,
io pure sono non intendevo quello. No, così è molto più preparato. Ma io ho insegnato per tanti anni in una scuola considerata a rischio, una scuola di trincea, in cui c'era appunto questa una preside eccezionale che si dichiarava atea, ma che in effetti ha lavorato benissimo come se fosse stata una cristiana, cosa che diceva lui poco fa. E questo mi ha insegnato tantissimo, perché ora non accorgo più, c'è una persona di colore, c'è cioè, per me sono tutti uguali, sono stata benissima con loro, ho avuto tanto amore da parte loro, io gliel'ho dato, ma loro me ne hanno dato tanto, per cui forse io mi sono arricchita e chi è stata meglio sono stata io. L'unica cosa che mi manca proprio è questo, perché mi hanno mandato in pensione per raggiungere i limiti di età. E questo per me è stato un socio, perché mi sento proprio al di fuori e tornerei domani stesso a fare qualcosa. E io desidero fare qualcosa. Ora i miei nipoti mi impegnano moltissimo, quindi loro stanno al primo posto, se serve io scappo da loro. Però io mi impegno.
E non bisogna dire, loro stanno al primo posto, hai capito?
Aiuta gli altri se puoi, dice pure.
Infatti.
No, c'è qualcuno che i nipoti
infatti i miei nipoti stanno al secondo.
Non so quanto sia giusto,
hai capito? No. È giusto,
perché
è giusto.
No, quando un nonno ha detto, ma come Paola viene e c'è di tutti la febbre alta, ma Paola è una nonna,
sì,
e pure sto ruolo mi ha dato una certa responsabilità, non importanza ma responsabilità, quindi io volentieri farei qualcosa per loro, però bambini, perché io con i bambini sono molto più portata, con gli adolescenti mi sento non sono preparata, anche se ho avuto i figli che per male non mi hanno dato problemi, forse per questo motivo, però farei qualcosa. Lei per esempio viene in parrocchia, c'ha la parrocchia, si sente tanto depressa, si sente tanto che non fa niente, ma fa tantissimo, a fronte mio io mi sento proprio niente, mi do un fronte, perché sto là così, se mi chiamano scappo. Però un impegno vero non ce l'ho e credo di essere, tra virgolette, carità, senza, non voglio essere immodesta per dire, però mi sento portata, mi sento preparata per poter fare una cosa del genere. Una cosa però mi mette in crisi, ho notato ultimamente, io non sono mai stata razzista, per carità, ho vissuto con una tata contadina che mi ha restato la mia madre. Casa mia si apriva la porta di casa, entrava la sconosciuta, faceva una colazione, gli dava qualche soldino e se ne andava, quindi ho avuto anche questa buona educazione,
ciò per me non è difficile per questo motivo, però mi dà fastidio ad esempio che vicino a casa nostra ci sono delle donne islamiche che vanno in giro col velo. Io più di una volta sono stata tentata e poi mi sono stata zitta per fortuna, perché quello mi turba, mi dà fastidio, perché io dico state nel nostro paese, accettate anche le nostre regole, io accetto le vostre, voi rimanete della vostra religione, non voglio imporvi la mia, però che ci sia un'integrazione è bello, voi mi insegnate, noi facciamo così a scuola con i bambini che erano di altre religioni, noi facevamo i pranzi, tu cucini le tue cose, noi cuciniamo le nostre, quali sono le tue tradizioni, questa è una cosa molto bella, però che io mi debba completamente annientare, questo comincia a darmi fastidio, perché l'integrazione è bella in quel modo, non so, ma che io debba disconoscere le mie radici, perché devo dimenticare tutto quanto? No, tu impari le mie, io imparo le tue e ci integriamo, però non ci annulliamo, se no la nostra azione va, non esisterà più.
No, scusa, ma non
però questo è sempre mettersi avanti, no?
No, ma infatti io parlo e poi sbaglio così pure.
No, ma scusa, è per capire.
Dimmi.
Cioè, dici, mi danno fastidio perché sono
sì.
Che portano il velo, è quasi un'ostentazione, certificare tutto quello che ti fa. Ma non è che ti vogliono far mettere il velo a te, non.
Però è una questione.
A te che ben importa.
Sì, mi interessa.
Mi ricordo mia moglie quando stava a scuola da Simona che gli andava dietro e gli tirava via. Voglio dire, tu vedi per strada una monaca, non ti dà fastidio.
Ma perché si nasconde? Se lei sta qui,
ma perché le monache alcune adesso?
Adesso lasciamo fare.
Adesso poco. Molto meno, ma una volta c'erano
sì.
Tutte le buche.
Vabbè, ma ci sono.
Stavano così, con le cose tutte. Ma non davano fastidio.
Ma non avevano
ma perché
molto
ma perché c'eri abituata?
Ma il ragionamento no. Credo che vada fatto anche un po' sui segni, sulle cose concrete.
Ma poi voglio dire, ma a te qualcuno ti impedisce di.
Ti dovresti fare così ad esempio?
No. Ma se cioè, no. Ah, ecco, sta cosa, secondo me, la. È venuto fuori in Francia, no? Il paese è laico perché ognuno se c'ha, ognuno è suo è laico, ma non è. La laicità non consiste nel fatto che sono proibiti tutti i segni religiosi, no, perché in Francia tu non puoi andare con la catenina, con la crocetta o con la madonnina, no. La laicità è che ognuno ha i suoi e gli altri li rispettano, non che vadano proibiti quelli e tu. Al massimo, in quelle coperte gli puoi fare il discorso di pubblica sicurezza, no? Dice, il viso lo devi far vedere.
Capito, era questo. Che...
Questo
lo puoi far vedere.
Per cioè pubblica la sicurezza, ma non, ma se no, se c'hanno invece la cosa. Cioè, non voglio mica la lezione
prima, sì.
Ma non mi spiego il fastidio. Cioè, io sarà che sono un angelo, se ne frega. Quindi, cioè, me ne come sono vestiti gli altri,
certo ma, sì.
E a questo punto quindi anche
no, ma quello che mi ha cioè, messo in discussione
mi meraviglia il discorso che ti dia fastidio, capisci?
Io personalmente sono lei riconosce, sono quella che critica che fa. Proprio ognuno può fare quello che gli pare.
Apposta mi meraviglio.
Sì,
non,
perché è un'ostentazione. Che cosa? Capito? No. Io non vado in giro con la croce, non vado in giro con le madonne.
Tu no, quindi, tanta gente sì, quelli in genere che non ci credono.
Ecco, bravo, tra l'altro.
Voglio dire, io, è un discorso che forse ho già fatto. Allora, io sono stato qualche anno in Toscana, a notare, c'è cioè, un paese ma di fondo valle dove tutto era più o meno come a Roma. Tranne i tempi che non dilatati, allora poi ogni tanto capitava di andare in un altro paese che stava a 700 metri, 600 metri, già tutto era un po' più all'antica,
insomma un po' me. Se andavo da là in una frazione che stava 150 metri più in alto, ma era più piccola di Trovada, ma non era nemmeno pensabile che ci fosse, non so, una ragazza in minigonna o in jeans, eccetera. Stavano vestite tutte di nero, con le cose, le calze grosse, il velo, non così. Cioè, sono fatto. E io mi ricordo quando ero ragazzino, nessuna donna si sarebbe mai permessa di entrare in chiesa senza il fazzoletto. I pantaloni manco c'erano, le braccia, c'erano qualche cosa di cartelli, è vietato l'ingresso alle donne sbracciate. Ora,
però sono esci dalla spiaggia,
ma sono
abitudini, adesso mi ha fatto ricordare,
ma sono abitudini.
Io sto vicino a un santuario, non Santa Maria Goletti a Nettuno, no? Escono dalla spiaggia, vengono ammesse le mezzanude trasparenti con i bikini. Beh, sinceramente quella volta io mi sto zitta, ma ci fate gli appelli,
è una
questione di rispetto,
è questione di educazione, di comune.
Allora, non ce l'hai ammessa vestita così, ti metti qualche altra cosa, ti la metti sopra e vai.
Però ricorda bene San Roberto, arrivano le ragazze, dice, ho messa la sette del pomeriggio, alle 7 di sera a fare la comunione, non si capiva se ce l'aveva o non ce l'aveva la gonna. Però andava ai giorni feriali, a messa, a quell'ora a fare la comunione, quindi è un modo di vestirsi. Cioè, perché tutto il suo gruppo era vestito così?
Si sarebbe sentita emarginata. Però io penso che...
Bisogna distinguere tra quello che è il problema della integrazione, cioè il convivere sullo stesso territorio, sullo stesso spazio, in uno stesso ambiente circoscritto, di gente con fede religiosa diversa. Ecco, e sul piano del rispetto della comunità, per favorire le manifestazioni di culto, no? Uno stato laico, penso, in Italia è uno sindiare, è uno stato laico, cosa deve fare? Deve assicurare la possibilità di una convivenza pacifica e della libertà di culto, in tutte le forme in cui quel culto si esprime. Ci sono però delle limitazioni che valgono sia per il culto straniero che anche per il nostro culto, cioè sono quelle manifestazioni che vanno, rischiano di mettere in pericolo beni che devono essere tutelati allo stesso modo, come per esempio la sicurezza. È recentissima la storia del pugnale indiano, i sicchi, quando non c'è il crocifisso, loro hanno stranamente, e quelli hanno il velo. Ora, il velo dipende da velo a velo, il velo che copre solo una parte del voto, ma permette,
no, va benissimo,
appunto, cioè, permette di definire il problema, dov'è però? Questo per dire che non è tanto l'oggetto in sé o come è fatto l'oggetto, è il valore che c'è alla base, c'è il valore della sicurezza, della tranquillità, dell'identificabilità, insomma. Allora il problema è sempre quello, cioè di riuscire a creare un ambiente giuridicamente e formalmente di parità, di convivenza. Parità che si crea anche però tutta quella serie di cose che non causi una perdita delle radici, due accennare una perdita delle radici, ricordate il problema del crocifisso nell'aula, quando le aule sono fatte appunto di gente con fede religiosa diversa. Allora qualcuno ha detto no, bisogna togliere il crocifisso perché se no condizioniamo, diamo fastidio. Qualcuno ha detto no, perché non è che c'è in pericolo la libertà dell'altro, ma noi non possiamo nemmeno perdere le nostre radici. Quindi per dire, è sempre alla base
un se ci mettiamo a discutere
per dire che
è complicato,
per dire che
sono rispetto non sono,
no, per dire che sui singoli
riguarda noi,
volevo dire che sui singoli oggetti ci può essere disponibilità, ci può essere valenza, però lì è una questione di valori, quali valori si vuole tutelare. La base invece, la cosa più importante per me, è che ci sia un clima individuale di accettazione. Come diceva Giulio prima, se non è altro che un fratello. Tuo fratello che gli fa questo?
Ma sì, ma è per questo io non mi pongo la domanda del legislatore che viene.
Il legislatore ha la cura
di le pongo la domanda, quello che mi interpella è che lei, che conosco, che so, di cui so il dentro, poi dice a me me la fastidio, e
Allora, ma perché? Per capirlo, non per.
Posso dirti quello che penso io e che lei pensa? Cioè, il fatto è il velo sotto non c'è un valore, c'è un disvalore. Non diciamo del velo così, ma del
quello che lo copre così,
oppure il burka. E qual è questo disvalore? È che c'è disuguaglianza tra l'uomo e la donna.
Sì.
E che la donna è oppressa. E quindi non ci sono, non sono rispettati i diritti anche della nostra Costituzione.
Vabbè, ma questo
quello può essere. No, perché se no non dà nessun
questo
fastidio.
Fa parte di una legislazione da una parte, di insegnamenti, cioè, per cui vanno vietate le mutilazioni femminili, vanno protette le libertà fondamentali, eccetera. Questo non è che tu singolarmente, siccome quella c'è il velo, e siccome il velo può essere il segno tangibile di una sopraffazione maschile, eccetera,
no,
allora,
ma
lo è, ma non è,
cioè, sì,
allora in ogni condominio ci sarà il padre padrone che schiavizza i figli, la moglie, eccetera, e tu però non è che quando incontri la moglie per strada ti dà fastidio perché quella è sottomessa.
Cioè, non è quello, ma nel problema dell'integrazione c'è il fatto che la donna non può guidare la macchina, non può uscire.
E qui la macchina può guidare, però se poi lei non guida la macchina,
quella che pure io.
Quella. No, no, cioè la legge deve, non deve porre limiti, no? Non siamo nerati. Però se poi quella non guida la macchina, ma che è il problema tuo?
No. No, ma cioè, è il fatto della discriminazione
quella...
che...
Ma vabbè, scusate, certo, ma...
Sì, ma noi, beh, noi viviamo in un paese in cui c'è un femminicidio ogni 3 giorni.
Sì,
perché poi ci meravigliamo che loro sono... Ma non ho capito...
No, ma non è che solo per loro, è per la questione di diritti, no? Che vanno rispettati.
I diritti, sì.
Ma io adesso stavo parlando per l'integrazione, capito? Cioè,
sì, ma l'integrazione...
Ma l'integrazione significa che devi...
Accettare.
Convivere, accettare, non devi... Cioè, l'integrazione non significa diventare tutti come me, perché sarebbe piacevolissimo, ma non avrebbe senso.
Che tragedia sarebbe se fossero tutti come me, io lo dico sempre, farò un tesoro delle tue parole e ti ringrazio. Invece io ho pensato un'altra integrazione, a quella dei bambini che sono handicappati, perché noi parliamo tanto di
guarda che fra gli immigrati c'è una quantità di bambini soli che è terribile.
Vai.
Mi veniva in mente che il tema che si sta evidenziando è quello che va sotto il nome di identità e differenza, il problema di identità e differenza. Sono due valori che chiaramente in qualche maniera devono essere mantenuti, devono convivere, di fronte ai quali tutti noi siamo in continuazione chiamati, perché anche nel rapporto non con l'immigrato, quello di un'altra cultura, di un'altra religione, ma anche con quello che ci sta più vicino, magari l'altra parte della coppia, parte delle famose, è diverso da noi, e noi nel tentativo continuo di affermare la nostra identità, perché la nostra persona, il nostro io, si fonda sulla nostra identità, siamo confrontati col fatto che quello ce n'ha, essendo comunque un'altra persona, irripetibile ce l'ha un'altra. E allora questo problema è abbastanza fondamentale, non solo nel tema dell'immigrazione, ma proprio nel tema dell'esistenza di una società. C'è chi dice che la vera dialogo con la differenza, con l'altro,
si può realizzare solo se uno ha una forte identità di se stesso. Sembra la contraddizione, ma che significa forte identità di se stesso? Cioè la consapevolezza di sé profonda e dei veri fondamentali valori su cui uno fonda la sua identità, che normalmente purtroppo non è quello che noi viviamo, che noi, almeno io poi parlo per esperienza personale, sono Paolo per Croce, così viviamo sotto una tale caterva di condizionamenti anche culturali, e non solo dalla televisione, e non solo dai giornali, ma anche semplicemente dai prodotti che stanno nel supermercato, ma anche semplicemente da certi fenomeni, lo sport è tutto un inno a chi vince, ma se non vinci non esisti. Invece di essere una fonte di sanità, una fonte di condizionamenti, chi vince? Questo è un altro fattore culturale. Noi al 80% viviamo in base a idee indotte da un sistema che oltretutto sempre più si va sviluppando sotto logica, chiamiamola capitalistica, oggi non è manco più capitalistica, proprio finanziaria, no? Che ormai è diventata pervasiva in tutto il mondo ed è stata diventata quasi un'altra religione. Io sono spaventato dal fatto che in certi spot pubblicitari si vede personaggio bello, giovane, no? Sono sempre belli e giovani pubblicitari che compra, no? Come se il comprare, l'oggetto che compri ormai è un atto etico, è un atto giusto. Una volta si diceva chi prega fa bene, adesso chi compra fa bene. Noi siamo subissati da fattori condizionanti. Allora, un esercizio che io cerco di fare, non so se lo posso sapere, è quello di andare a capire o ritrovare che cosa c'è in me di cose su cui credo fermamente, perché sono i miei valori fondanti, che diciamo che spererei che fossero quelli del cristianesimo, e anche lì ci sarebbe tanto da dire su quali sono i miei valori del cristianesimo, non quelli sovrastrutturati da tutta la storia, da tutta la cultura, da tutte le cose così. Quali sono quelli e quali sono gli altri fattori invece effetto di condizionamenti oggettivi, magari condizionamenti prodotti dagli interessi di altri, appunto chi gestisce il sistema economico. Perché dico questo? Perché allora, sapendo qual è la vera cosa essenziale, questa volta diceva chi trova la perla, la vera perla della mia identità, forse riesco a dialogare con l'altro non tenendo conto di tutte le differenze che sono solo frutto di condizionamenti. Il vero, se vogliamo, in parte è comunque frutto di condizionamenti loro. Perché allora forse questo tema del mantenimento della personale identità vera profonda, del riconoscimento di qual è l'identità personale vera profonda dell'altro, e se ci sono differenze casomai confrontarci su questo, diventa un po' più semplice. Invece noi, come spesso succede anche nei nostri rapporti quotidiani, nelle famiglie, quante volte mi è successo, litighiamo sulle fregnacce, sulle banalità, su quello che uno sente che e quell'altro invece vede che, sulle fesserie. Se lì apre fesserie, lì apre cose serie. Sulle cose serie in qualche maniera ci si mette d'accordo, proprio perché uno sa che per suo fondamentale è così. Invece sulle fesserie uno da zero e litigate avvengono sulle fesserie. Come avvengono le litigate, ma è quasi la stessa cosa per me, perché c'è differenza di linguaggi, non differenza di contenuti. E anche qui allora il problema è cercare di capire nell'altro, e peraltro è quello che mi sta a fianco come quello che mi sta a fianco dall'altro, dov'è che è solo il linguaggio mio che è differenza dal suo? E vabbè, quindi sono fattori culturali, è chiaro che ognuno ha linguaggi diversi e piano piano ci sarà un'intertraduzione. E quale invece è il valore fondante? Vabbè, ho detto tutta la tirata, poi adesso ho perso il filo, ma insomma dicevo che personalmente il massimo sforzo che credo di dover fare per poter essere aperto al fenomeno migratorio, che come accennavo forse un paio di volte fa, sarà molto ma molto superiore a quello che appare oggi. Oggi siamo ai rotoli, qualche migliaio di persone, ma saranno qualche centinaio e forse qualche milione, perché per il meccanismo della legge dei vasi comunicanti, che ormai il mondo è tutto comunicante dentro di sé, non è possibile che questa, dimo anche il 30% di gente che vive con un certo livello di consumo e il 70% di gente che vive come due vasi comunicanti, uno sta più, alla fine si mischia. Per cui il fenomeno migratorio sarà molto più generale. Il modo per prepararsi è quello di fare letteralmente proprio un esame personale di coscienza e dire: ma quali sono le cose veramente essenziali, fondamentali, a cui io non posso rinunciare, quelli che mi costituiscono come essere umano, e poi sono tutte le altre che è chiaro che erano le altre. E che non è facile, perché uno è molto attaccato alle sue sicurezze, ai suoi ambienti, alle sue cose, alle sue abitudini, perché diventano una specie di corazza, uno che tiene un vestito, no? E questo.
Sara, chi c'era?
No, perché volevo solo rispondere.
Volevo dire poi
allora, dai, Laura, due secondi solo per rispondere.
No, c'è l'altro lì.
Guarda.
No, quello che volevo dire è che rispetto a... No, quello che volevo sottolineare è che sentendo questi discorsi per me diventa proprio, anche forse per il gruppo nostro, insomma, è una cosa urgente, un'esigenza urgente di cominciare ad acquisire veramente una, forse esagerata sta parola, ma insomma una solidità evangelica, no? Che non, che sfronda, che toglie tutti sti orpelli, tutte ste cose che ci creiamo. E perché poi alla fine ritorniamo al discorso che è possibile stabilire un patto di convivenza civile, deve essere possibile, ma sapete su che piano? Però non soltanto sul piano di queste differenze culturali, sociali, anche questo, per carità, non è che lo escludo completamente, ma sul fatto che noi dobbiamo convenire che dobbiamo convivere con un'identità che ci accomuna poi con queste persone, e che è un'identità di fondo, è l'identità del dolore, della sofferenza, della desolazione, della disperazione che ci accomuna. È questo che ci accomuna, capito? Ecco, allora se siamo in grado di guardare dentro di noi, guardare le nostre sofferenze e confrontarle con queste degli altri, e beh, forse allora abbiamo fatto un passo avanti. Forse abbiamo fatto un passo avanti. Chiudo.
Io avevo chiesto, vabbè, quando mai segnato?
Sì.
Basta che sono segnato, poi non interessa quando. No, scherzi.
No, io volevo dire qualcosa di molto semplice. Innanzitutto forse ricordare che tutti sono io sono inventato. Erano finalizzati da Dio stesso come gruppi di discernimento spirituale, cioè una sorta di formazione messa in comune nel senso più profondo e teologico anche del termine, che poi ognuno di noi poteva spendere laddove esercitava una professione, partecipava a un'associazione. Questo era, è sempre stato così ed è ancora così. Ricordo la memoria di lui. Questo come prima cosa, quindi interrogarci come cosa possiamo fare su, come gruppo, nei confronti di altri gruppi vuol dire costituirsi in gruppo di opinione, non lo so, la seconda cosa è come possiamo interagire con queste ondate di persone che arrivano, ondate, poi si diluiscono sul territorio, in alcuni punti si concentrano malamente, la gente ci manda sopra, succedono le peggio cose, però dal mio piccolo scalino di inabilità che si limita ad andare a fare la spesa o a fare il direttore del quartiere quando va bene, io trovo che l'unico spiraglio che c'è è quello delle relazioni umane. L'altra sera con il nipotino andavamo al parchetto e dove c'è un ragazzino, c'era 16-17 anni, che si è industriato di pelle molto scura, per quello si nota anche, si è industriato che pulisce il parchetto e qualcuno gli dà una monetina. E mi ha sorpreso Luca che mi ha chiesto, dice, ma lo sai che alcuni di questi sono imbroglioni, non sono poveri, fanno finta di essere poveri. E io gli ho risposto, ma te chi dice che sia povero o non sia povero? E nel dubbio
lo penso così.
Ed è interessante perché dove l'ha presa un bambino di 6 anni una domanda del genere? Le metti di comunicazione sono quelle che sono in tutte le nostre case. In secondo luogo, il discorso del velo, come superare, ecco, questa diffidenza, per esempio del velo, eccetera, oppure delle gonne lunghe dei Roma, bisogna mettere anche queste, cioè di come vanno vestiti, di come li incontriamo, semplicemente instaurando una relazione, cioè ognuno credo nel piccolo, ho quelle 4, 5, 6 persone che ho conosciuto in questo mondo, fermandomi a chiacchierare con loro per strada, conoscendo storie, condividendo dolore, condividendo gioie. Per esempio, con una ragazza che aveva fame, si è entrata in un bar a prendere un cappuccino o il cornetto, e tutti i quelli che stavano lì a far colazione ci hanno dato si sono scazzati tutti. Però io sono entrata nel bar e questa ragazza infatti non ci voleva entrare nel bar con me, però siamo entrati e ugualmente facciamo, dopo la seconda, terza, quarta volta si scazzavano più. Un altro signore bulgaro che mi ha detto, poveraccio, quest'inverno che dormiva all'aperto, fare una colletta, ma con l'urgenza dato di coinvolgere qualche persona a comprare un cappello, una tenda, un qualcosina, eccetera. Questo crea la relazione, cioè il conoscere la persona, conoscere la persona che porta il velo. Forse tu
ma a me piacerebbe fare un sorriso, perché quando sto alla fermata dell'autobus,
ma probabilmente
saluto, scambio un sorriso, ma gli occhi e il naso sono tristi,
è lo stesso,
e io ho paura di sorridere perché potrebbe pensare che la sto prendendo in giro, che ne so, c'è un attimo in cui io non riesco, allora, invece c'ha le bambine sorrido, capito? Perché è un modo pure per
allo stesso turbamento lo provi per un ragazzo con un casco integrato, no, un casco integrato
andate, non lo vedi,
ma dormire pure meglio. Ma sai, capita poco, io prendo
adesso,
capita chi guida,
aspetta, dai. Questo volevo sottolineare solo, ecco, il problema di instaurare relazioni, che forse è la prima cosa che possiamo fare. E poi mi viene in mente, se vi ricordate, una conversazione, qualcuno se lo ricorda, Flavio Zanardi, che un giorno parlò della libertà di carità e fraternità.
Sì, ce la siamo persi, ancora accolti, sì.
Dove diceva, sosteneva che libertà di carità, se la fraternità non c'è, cascano anche le altre cose. Ovviamente però la fraternità oggi è una di quelle cose sulla quale confusione, ma è anche
tanta.
Io volevo aggiungere una cosa. Mi sembra che ci facciamo tutti, appunto, adesso la questione del velo, eccetera, però io credo che noi abbiamo molti veli che si chiamano stereotipi. Per cui non guardiamo le persone, ma guardiamo appunto con l'occhio del pregiudizio, trasformiamo le persone in caricature, in cose fisse. E in questo senso non facciamo soltanto un dispiacere a loro, ma lo facciamo a noi stessi. Perché nel momento stesso in cui facciamo questo esercizio di scattare la foto istantanea al momento e di bloccare questa persona a questo momento della sua vita, lo facciamo anche con noi stessi. Anche noi diventiamo immediatamente prigionieri dello stesso scatto e ci blocchiamo lì, pensando e negando, cioè non pensando e quindi negando il fluire della vita, che non è uno scherzo, perché lei parlava appunto delle relazioni e del guardare l'altro negli occhi e rispecchiarsi. Io penso anche che se noi non lavoriamo solo sul qui ed ora, ma appunto poi mescolando un po' i punti, guardiamo dentro una prospettiva escatologica e quindi dentro un fluire del tempo e delle opere e delle persone e delle vite. Beh, io penso per esempio a quello che sta accadendo rispetto alle seconde generazioni, dove gli stessi temi che oggi qualcuno appunto fissa, ho incontrato la donna col velo, ho incontrato il Sikh, no? Già i figli di questi soggetti, senza dimenticare, e molto spesso il rischio è che proprio la rigidità dei genitori porta ad una reazione uguale e contraria di seconda generazione. Ma se le seconde generazioni hanno la possibilità di crescere e crescere nel luogo dove in quel momento stanno e vivono con gli altri ragazzi e ragazze, senza abbandonare le proprie identità di fondo, quelle che tu dicevi, quelle forti, quelle vere, quelle radici, ma appunto sfrondando gli stereotipi che reciprocamente ci buttiamo addosso, non stiamo più parlando di integrazione. Loro non devono integrarsi in questo mondo nel quale come noi siamo un po' borderline. Io non chiedo a nessuno di integrarsi nel mio mondo, in questo paese. Spero anche, anzi, che questo flusso esterno cambi questo, aiuti a cambiare questo paese, e quindi in questo senso il tema è proprio un'alleanza di non lavorare dentro un'integrazione che diventa acquiescenza, che diventa aggiustarsi, che diventa accomodarsi, ma dentro un creare relazioni buone e forti, tanto da poter insieme lavorare per il futuro. Cioè, la mia preoccupazione è che oggi appunto anche parlare di integrazione, parlare di accoglienza, senza poi ne abbiamo parlato molte volte, cosa vuol dire la tolleranza, no? Allora, non c'è qualcuno che deve adattarsi, ci dobbiamo reciprocamente adattare, proprio in nome della brevità e dell'egalità.
Solo una chiosa così. Questo fatto dell'integrazione, dell'adattamento, dovrà sicuramente avvenire, avverrà sicuramente. Il problema è se ne siamo gli autori in chiave appunto di collaborazione o se la subiremo in chiave di conflitto.
E
perché il fenomeno sarà molto più significativo di quanto oggi appare. Oggi stiamo ancora ragionando
posso dire, secondo me il problema è che o noi abbiamo la coscienza noi delle, no, dei nostri valori, delle nostre identità, della nostra storia. È chiaro che se tu stai crescendo qui in Italia, una generazione di ignoranti veramente che non sanno che cosa è venuto ieri nella loro storia, c'è un problema di nostra cultura che stiamo perdendo, ma non sul piano valoriale, no, no, proprio di ignoranza. Tu se metti un ragazzino a sapere alcune cose, e cioè qual è lo scambio che avviene? Quello su, appunto, sui prodotti da comprare su Nintendo, oppure su sulle radici di questo paese, su questo pigliamoci anche le nostre responsabilità, per favore, perché credo che da questo punto di vista non ne abbiamo poche, e io dico un plurale perché appunto i figli dei figli, io vedo un sacco, cioè se voi guardate delle trasmissioni alla televisione alle 7 di sera c'è l'eredità con quelli che sballano le date, ma date recenti di cose avvenute semplicemente perché non gliene frega niente, e vanno lì per cercare di pescarsi i 200 euro i 500 euro di premio. Dici, cioè stiamo dentro un impoverimento culturale e poi abbiamo paura di perdere l'identità. Ma che identità perdiamo? Cioè, rendiamocene conto delle povertà che stanno anche a casa nostra, e proviamo, mentre facciamo questo lavoro, io so benissimo che cosa significa avere un dialogo tra cristiani e musulmani. Cioè, abbiamo fatto 7 anni di lavoro con i convegni di Modena. Nel momento in cui instauri un dialogo e loro sono preparati e conoscono a menadito il loro testo religioso, o tu altrettanto c'hai da mettere sul piatto qualcosa, o se no il dialogo non c'è, non esiste. Credo che piuttosto che guardare la pagliuzza nell'occhio dell'altro, dovremmo fare bene a guardare le nostre travi.
Ci sono io?
Vai, sì.
Ma io mi collego molto alle cose che avete detto, soprattutto queste due di adesso e quelle prima di Edmondo. Perché Edmondo poi ha parlato del problema dell'identità, della diversità, eccetera, eccetera. Di come la vera identità forte non sia assolutamente in contrasto con il dialogo, anzi secondo molti è la condizione per... Chi è che oggi dubita che il Papa abbia una forte identità? Però si apre con tutti, gli serve... No, no, nessuno pensa che il Papa che si apre con tutti stia perdendo la sua identità. Allora, volevo dire alcune cose a questo proposito. Anzitutto ho sentito riecheggiare termini come rispetto, tolleranza, eccetera, l'abbiamo detto tante volte. Sono assolutamente concetti equivoci e comunque insufficienti. Tolleranza in italiano significa tollerare significa sopporto. Ti tollero magari per buona educazione, per bontà. E ricordo che, insomma, Corradino questo diceva che tutto il punto di partenza della creazione di una coscienza politica, il suo famoso discorso che vi ho distribuito a tutti, ce l'avete tutti, sulla coscienza politica, è l'idea, la concezione che noi abbiamo dell'altro. Se l'altro, che è per definizione differente da te, proprio perché altro, lo concepiamo come un impaccio, una cosa appunto da tollerare nella migliore delle ipotesi per buona educazione, o se lo consideriamo come una ricchezza. Cioè la differenza, cioè non basta tollerarla, bisogna veramente mettersi in testa che la differenza è una ricchezza, è una risorsa, non è un problema. non è un imbarazzo, ferme restando alcune cose, se poi qui ci sono i delinquenti, vanno perseguiti, ma vanno perseguiti i delinquenti italiani e quelli stranieri, non è che non è quello il problema. Per cui questa è una prima cosa che volevo dire. E l'altro, quando Edmondo parla di identità, e ha detto anche identità cristiana, senza però gli orpelli, ecco, approfondiamo un attimo questo concetto. Ma il credente, diceva il buon Corradino, il vero credente è la persona che ha un rapporto con Dio. No, che segue regole, che riti, liturgie, eccetera, tutti gli orpelli di cui facevi riferimento, che sono serviti per motivi di potere, all'istituzione ecclesiastica di esercitare il potere nella storia, almeno in Occidente. Ma con la fede non c'entra niente. Allora, il credente per definizione è la persona che ha un rapporto con Dio, e se c'hai, diceva lui, un rapporto con Dio, la prima cosa che ti viene è mettere in discussione te stesso, non gli altri. Cioè sei tu, la prima reazione che il credente ha nel rapporto con Dio è la propria insufficienza, carenza, incoerenza, la propria debolezza, la propria non autosufficienza senza l'aiuto di Dio. E lui diceva, in questa condizione il vero credente non ha certo lo spazio per polemizzare con gli altri, polemizza con se stesso. Questa è una cosa che va veramente vissuta, oltre che capita, va vissuta, perché io vedo che la tendenza a dire che noi siamo quelli che sono migliori di tutti, no, c'è stato un periodo, noi dovevamo portare la democrazia fuori, noi eravamo noi che dovevamo porre la democrazia fuori. Di alcune cose chiaramente dobbiamo essere anche orgogliosi, però resta il fatto che anche se noi facciamo la storia dell'Occidente e dell'Europa, le zozzerie che abbiamo fatto noi nel portare la democrazia fuori, no? Sono là, dalle crociate ai roghi all'inquisizione, cioè, insomma, si potrebbe fare la storia delle cose orrende che abbiamo fatto noi, no?
Non solo la democrazia, il cristianesimo.
Capito?
Beh, le crociate.
Allora,
e poi l'inquisizione.
Il discorso che mi ha spiegato una mia carissima amica Alicia Conte, che di queste cose ne conosce. Mi ha spiegato che cos'è la rivoluzione passiva. La rivoluzione passiva nella storia si è verificata varie volte, cioè sia quando una cultura è talmente dominante sulle altre che le altre, nel polemizzare con quella, dicono le stesse cose che dice quella. Ci siamo in pieno, ragazzi, ci siamo in pieno. Oggi siamo, c'è stata una dominanza di una cultura individualista. A livello politico possiamo citare Reagan e Thatcher, diciamo, che si presentavano come liberali ma in realtà erano ultraliberisti. Il concetto liberale è un concetto buono, insomma, un concetto che tutela la libertà, ma questi sono andati molto oltre, cioè viviamo in un mondo dominato dall'individualismo, no? Dall'egocentrismo individualista, in cui ovviamente l'altro va, nella migliore delle ipotesi, rispettato per buona educazione, tollerato, anzi sopportato. E una visione, tra l'altro, in cui la libertà è stata intesa come se ognuno fa quello che gli pare. E nello scontro continuo che c'è tra deboli e forti, ricchi e poveri, la vita vista come una gara, ci sono pochissimi vincenti e moltissimi perdenti, come succede qualunque competizione anche sportiva, quando si dice il secondo è già il primo dei perdenti, se vince uno, insomma, gli altri. E come ricordava, io l'ho scritto questo, come ricordava Laura prima, senza l'idea di fratellanza le altre due vengono meno, cioè gli viene proprio meno la giustificazione, non solo entrano in conflitto come è successo nel secondo dopoguerra, dopo il mondo si è letteralmente spaccato in due, no? Dalla parte, diciamo, marxista-leninista, tutta uguaglianza e niente libertà, dall'altra tutta libertà senza uguaglianza. Entrano proprio in conflitto poi con degli estremismi che poi non è uguaglianza, è appiattimento verso il basso, hanno distribuito la miseria, e da quell'altra parte l'individualismo più assoluto, nel senso che ognuno, no? Fino ad arrivare oggi all'idea che io sento nei dibattiti del partito in cui mi guido, persone che pensano di dire cose di sinistra e dicono cose di destra, la rivoluzione passiva. Ma avete notato lo scandalo che ha prodotto Renzi, che si è permesso di usare la parola mamma? Quando ha detto nel suo discorso le tre cose, il lavoro, la casa e la mamma, no? C'è stata la sollevazione dentro il partito, mamma, ma che ci vuole? Lui l'ha declinata, ci vogliono politiche che sostengano la donna per evitare che debba avere sempre questa continua angoscia di scelta tra il lavoro, la professione e il ruolo materno. L'ha declinata così, ma si è permesso di dire, ma doveva dire donne, doveva dire forse madri, andava, mamma, ha detto una bestemmia, una parolaccia. E quelli, sì. Insomma, l'utero in affitto, si può fare, io ho il diritto, non solo lo faccio, ma ripretendo il diritto di farlo, nel senso che lo faccio pure gratis dell'ASL pubblica, capito? A carico del contribuente. E gli sembra di fare un discorso di sinistra. Sono convinti di fare discorso di sinistra, fanno discorso di destra, perché quando io vedrò la prima donna povera che affittare l'utero di una donna ricca, dico sempre così, quando mi portate il primo caso di una donna povera che affitta l'utero di una donna ricca, io forse sono disponibile a riconsiderare alcune mie cose. L'acquisto dell'essere umano, io lo compro. Tutti hanno apprezzato che vendono, ha speso solo 30.000 euro per comprarsi il figlio in Canada, no? Allora, famo a carissi, come si usa dire, e basta, ce n'è per tutti. No, volevo dire una cosa, non solo, come dicevo, entrano in conflitto, senza la fratellanza le due entrano a dire, ma non si spiegano neanche. Perché dobbiamo essere uguali se siamo tutti diversi, nasciamo tutti diversi per razza, per condizioni personali, sociali, cose, ma perché dobbiamo essere? Perché mai dovremmo essere uguali? Perché io, oltre a rispettare o tollerare la differenza, la dovrei pure promuovere, favorire, potenziare? Ma che male. E dall'altra parte, no? La cosa, l'uguaglianza. No, l'uguaglianza, la libertà. E perché in una visione individualista in cui la vita è una gara, io dovrei avvantaggiare, potenziare il mio concorrente, nella migliore delle ipotesi concorrenti, perché più spesso diventa nemico. Per cui viene proprio meno, senza la terza parola, crolla tutto. Infatti dei 200 anni che ci abbiamo alle spalle, nessuno non scese, le ha messe tutte e tre insieme. Nessuno a fare, guardate bene che se c'è qualcuno che storicamente nei 200 anni, da quando sono state pronunciate quelle tre parole che avrebbero dovuto aprire la politica alla modernità, le ha mai messe tutte e tre insieme. Per cui è anche una novità metterle insieme e fare una cosa che non ha fatto nessuno.
Allora, noi qui siamo un po' in crisi, perché siamo arrivati per la strada.
Tutto va
bene. Esatto, siamo arrivati per la strada. Teoricamente ci avremo altri tre punti, se volete facciamo anche prima con te.
Però c'è uno che è abbastanza simile a questo, il quarto, no? Perché si parla sempre di
la dimensione politica, in fondo l'abbiamo già
sì.
C'è la dimensione strutturale e la dimensione internazionale.
Questo me l'hanno prestato, se l'abbiamo
a questo punto io vorrei però metterci d'accordo su una cosa, se davvero ci teniamo nell'ultimo quarto d'ora per non per salutarci, ma per dire che cosa, quali sono le proposte di andare avanti. Perché se continuiamo così non.
Una piccola domanda. Il 11 giugno pare che si fanno le cose di Dio.
Sì.
Ma quello è dedicato unicamente alle cose di Dio.
No, mettiamoci d'accordo su come procediamo, nel senso che se vogliamo, se qualcuno, senza che rileggiamo le domande, ma proprio 10 minuti dedichiamo a questo e
D'accordo come dici.
10.
Ma 10 minuti a partire da adesso?
Sì.
No,
quindi 10 minuti a partire adesso e poi
per completare, poi andiamo.
Cioè chi gli scappa qualche cosa su questi altri tre punti, perché
sarà 10 minuti, ok. Basta. E poi si parla,
si tronco brutalmente, mi prendo la responsabilità di troncare brutalmente chiunque stia parlando.
Ricordo brevemente 10 minuti, i tre punti.
Sì. Allora, i tre punti che avevamo detto, dimensione strutturale. L'incontro che è stato introdotto da Roberto Giordani, la dimensione politica con l'introduzione di Giulio Cascino, ma Giulio Cascino non parla più perché ha parlato di te, la dimensione internazionale, l'introduzione di Paolo Dino. Questi erano i tre punti. Avete bisogno di qualche ricordo?
Sulla quella istituzionale una parola me la devi far dire. Una.
Certo.
Altri dicono una parola? Dai giù, però davvero.
Ma veramente, solo per dire questo, veramente dal punto di vista è uno degli aspetti più gravi che oggi viviamo. L'ONU non esiste, non è in grado di intervenire manco dove si stanno, ci sono i massacri più feroci. L'Europa è quella che sappiamo, cosa, no? L'Italia non esiste manco lei, perché l'Italia ha una sua poi caratteristica tutta particolare che noi non dobbiamo mai dimenticare storicamente, che l'Italia è stata fatta, ma non sono stati fatti gli italiani, no? Come l'Italia, mentre nell'Ottocento, e finisco veramente, mentre nell'Ottocento i processi di unificazione nazionale, anche precedenti, sono stati vissuti dalle popolazioni come una conquista, no, che ha segnato la loro identità, eccetera, eccetera, rispetto ai regimi precedenti. In Italia, l'unità d'Italia è stata fatta, è stata vissuta, almeno da Roma in giù, come l'ennesima conquista di una potenza straniera. Il meridione ha vissuto così l'unificazione, ma lo stesso Garibaldi ci ha detto benissimo, perché insomma aveva capito che le cose non è che erano andate proprio come ci aveva in testa lui, no? Allora questa cosa rende ancora, per la regola che diceva prima Edmondo, che se non hai un'identità bella tua, poi sei debole, vuoi anche pure nel confronto con l'altro. Se non sei fortemente italiano, non sei poi bravo a essere europeo, oppure mondo, cittadino del mondo, come dovresti essere. Per cui l'aspetto istituzionale è veramente drammatico, perché i soggetti che dovrebbero intervenire non ci stanno proprio. Quello che sta succedendo oggi a Taormina è una cosa squallida. Si sono riuniti, hanno visto bei panorami e si sono divertiti a fare shopping per le loro signore, ma insomma, sono in grado di niente di significativo. Dire che bisogna combattere, che ci vuole a dire che bisogna combattere il terrorismo? Sto buono pure, c'era bisogno di andare a Taormina.
Chiosa al discorso tuo, appena tu prima parlavi dell'assenza di politica. Drammaticamente oggi c'è una sola vera forte politica nel mondo, che è quella che detta le leggi a tutti, è quella del sistema economico, in mano a poche persone, poche, sempre meno e sempre più potenti. E a me personalmente è quello che ho, a me, poi sai, io ormai sono vecchio, manco vedrò le conseguenze, ma i miei nipotini che sono giovani purtroppo le vedranno, non so quello a cui si andrà incontro, perché il sistema mondiale sta in mano a un po' di gente che lo maneggia. Tutti gli altri, i cosiddetti attori politici, anche Trump è perché fa parte di quel sistema, non perché è politico, tutti gli altri cosiddetti politici fanno gli tagli, le cosette, le fiatature, l'Italia dovrebbe essere. Il vero problema di fondo è che tutto il sistema mondiale sta in mano a un po' di gente che sta sfruttando il mondo.
10 famiglie.
Allora, forse l'unica domanda seria da porsi è: siamo in condizione di fare qualcosa, resistenza passiva, per combattere questo sistema economico che sfrutta la terra, sfrutta i lavoratori e sfrutta i consumatori, perché li imbecillisce con cose che oltretutto gli fanno male? L'80% dei prodotti alimentari che stanno nei supermercati fanno male.
Solidari.
Forse l'unica azione politica oggi seria.
Forse
l'unica azione politica seria è come opporsi in qualche maniera, tu dici non consumando più, che ne so, forse, non lo so, ma è questo il sistema. Se no, quelli fanno quello che gli pare e noi ci stiamo in mezzo. E ci
manderò un invito. Vi manderò un invito per uno dei due giorni, non so se ancora sei il 20 o il 21 giugno. Vi manderò un invito per invitarvi ad un dialogo tra Euclides Manse.
Tra?
Un filosofo, antropologo, economista brasiliano, e Roberto Mancini, che non è calciatore, ma è un professore, un docente universitario dell'Università di Macerata, che sta lavorando in Italia a fare un lavoro di formazione da certosino. Grande personaggio cattolico vero, sui temi di come trasformare l'economia. Vi manderò questo invito e spero che voi veniate tutti in massa, e se non venite continuiamo a fare la presentazione di Geremia.
Io verrò, anche perché la settimana dopo il gruppo di Teia, che io sto così, organizza come tutti gli anni un incontro a Genzano, loro hanno un
certo.
Bellissimo,
certo.
In cui si parla del cosiddetto
ricordo,
ma il nocciolo finale sarà proprio di agire l'amore in un sistema che è drogato e comandato da questo sistema politico. Per cui i temi che voi, di cui parlerete, interessano. Poi magari inviterò qualcuno a venire a parlare.
Magari.
E così facciamo botte e risposte.
Sì, va bene, cominciamo a dialogare, a capire.
Mette.
Comunque io annuncio a tutti quelli che non sanno di oggi, che io da 5 o 6 anni ho spento il televisore. Vivo benissimo.
Ti ha letto il computer.
C'è il computer?
No,
al massimo sento la radio e do un'occhiata al giornale.
Senza computer,
senza sta seguendo la strada io. Sì. L'idea è
quindi non vedi più,
come?
Non vedi più, non l'hai visto.
No,
No, ricordando chi era che parlava di non so che cosa.
Io adesso la televisione delle diretta.
Ti guardavo, chissà di che sta parlando. Ma si vede benissimo. La cosa è che quando qualcuno a studio, non so, cara, ma perché quello sembra la situazione di, oppure hai sentito? Io non guardo la televisione. E come fai? No, è impressionante. Cioè, quando si parla di condizionamento, no? Condizionamento, ambiente, sovrastrutture, eccetera, eccetera. E che fai la sera? A parte me, sento la radio, sento la musica, il telefono con qualche amico. Cioè, è banale, però.
Esattamente come si può vivere tranquillamente senza entrare in un supermercato.
Quindi non era solo Pio che
noi vogliamo dire, se stiamo appresso all'insegnamento di Pio, poi alla fine qualche cosa ti viene naturale. Io una sera in cui ho girato per l'ennesima volta 90 canali cercando di vedere una cosa qualsiasi che si potesse vedere, e l'ho fatto a giro 2 o 3 volte, l'ho detto, ma che cacchio faccio io? Ma perché? Ho spinto e oggi
è così.
Non voglio fare il buzz da ranno, però
sì,
insomma.
Sì, esatto, noi 10 minuti li abbiamo usati in maniera. Allora, che facciamo da qui in poi? Allora, a noi c'era venuta un'idea. Proprio nello spirito dei migranti e non dei missionari, ci tengo molto a fare questa premessa, perché non abbiamo niente da portare da nessuna parte se non noi stessi. C'era venuta l'idea di provare a fare davvero questo sforzo di sintesi, perché se no noi stessi facciamo le cose e le buttiamo a vento. E invece se facciamo questo lavoro di raccolta, probabilmente ne caviamo un po' il succo, e ci interessa anche a noi farlo questo lavoro. Ma quando abbiamo cavato il succo, che facciamo? Ce lo coviamo oppure proviamo a migrare, nel senso di dire, proviamo a entrare in relazione con luoghi, soggetti, persone che, con le quali cominciare un dialogo proprio a partire da questo tema, che non è appunto la cosa iniziale di Anna. Noi non ci abbiamo da portare né verità né non verità a nessuno, ma il tempo usato, le energie usate possono servire a qualcun altro oltre che a noi stessi, ammesso che a noi stessi siano servite e servano. Allora, da questo punto di vista, siccome poi ciascuno di noi ha relazioni con, a partire da questa parrocchia, perché appunto lei dice la solitudine, ci abbiamo provato molte volte, possiamo provarci ancora, provaci ancora Sam, non ci stuferemo mai. Ma per esempio, un conto è che per esempio abbiamo chiesto a Don Marco di venire qui i sabati che noi ci siamo visti e allora partecipare, eccetera, eccetera. No, ma chiedere un incontro una volta per una consegna di un pezzo di lavoro fatto, che tra l'altro è stato fatto anche grazie alla disponibilità di poter avere anche questo spazio, uno in termini di restituzione si può anche fare. Poi a cosa serva? Niente? Boh, solo Dio lo sa, appunto, invochiamo lo spirito, quella strana terza persona che si diceva che non si capisce bene. E così l'idea era dire, abbiamo amici, relazioni, gruppi che comunque per esempio sappiamo che si stanno comunque anche interrogando su questo stesso tema. Allora, che ne so, Edmondo, tu che sei un po' un ponte tra due pezzi, tu vieni qua, Ma noi, per esempio, salvo alcuni aficionados che ci vengono a trovare, non vi conosciamo, non conosciamo le vostre facce. E per esempio chiedere che si possa fare un incontro con voi, da voi, dove siete voi, chiedere che si possa fare, che ne so, l'incontro con quelli della comunità di San Paolo a Via Ostiense, c'erano venuti in mente una serie di luoghi, e a quel punto, invece di luoghi soggetti, invece di dire che facciamo gli incontri del sabato qui, noi andiamo a fare gli incontri nei luoghi dove ci sono.
Guarda la sincronicità dei fenomeni. Progetto nostro come gruppo strano sarebbe non fare più tanti incontri via la cappella ad Intra, come si dice, ma andare presso le parrocchie o altre cose a parlare. Si vede che è il momento.
Si chiama scambio di figurine.
Allora,
si chiama Francesco.
Le periferie, riscoprire le periferie.
Posso.
Io poi.
Sì, era questa l'idea che. Per cui la mettiamo insieme, la mettiamo in mezzo e proviamo a capire. Siamo qua.
Io sono d'accordo sulle modalità che proponi tu, anche innovative.
Giulio, c'era un attimo qui, scusa.
Ah, scusa. Sì. Non me ne accorgo.
Vabbè, dai, continui.
No, sulle tematiche sinceramente vorrei che ampliassimo, perché secondo me...
Ma non sono le tematiche, allora l'idea è quella di andare a portare la sintesi che faremo,
la tematica generale.
Facciamo la sintesi noi, e, no, certo, e noi e poi andiamo con col canestrello in mano. Sì.
Ecco, ma sulle tematiche... Vorrei fare la proposta, a parte che domani potrebbe esserci, che abbiamo fra le mani una novità grossissima, perché può darsi che ci dovremo studiare per il prossimo anno questa cosa che è successa oggi, perché secondo me, da quello che ho capito, è di portata storica. Ma voglio dire, io il tema della... quella che io chiamo il coma profondo della politica potrebbe essere declinato su tanti aspetti, ci sono tanti atteggiamenti di fondo che sono profondamente legati alla visione di fede di un credente, insomma, accogliere e respingere, dividere e unire, prendere e dare, queste alternative che io chiamo le opzioni di fondo che poi determinano, no? Che non è che le impari sui libri, ce l'hai proprio quasi istintive, e che hanno poi una grossa influenza anche sul piano politico delle opzioni. Potremmo fare, io ne ho in mente 10 di queste cose, no? Servire, servirsi, eccetera eccetera. E la concezione sul potere, per esempio, è fondamentale.
Sì, però adesso
sui...
non andiamo sui contenuti altri, discutiamo la proposta che è venuta fuori, perché non è una mia proposta, abbiamo un po' parlato ed è venuta fuori.
Infatti vorrei discutere sulla proposta e sul modo di procedere. Sicuramente c'è questo problema, abbiamo fatto un prodotto, lo raccogliamo in un cestino e lo mettiamo a disposizione, ricordiamo, perché gli diamo libertà, altrimenti resta un po' che mettiamo nel sistema, invece no, gli diamo libertà mettendo a disposizione, incontrandoci, facendo qui come altrove, secondo come ci suggerirà, come dire, l'opportunità del momento, e sicuramente da questi incontri usciranno altri cestelli, no? Da comunicare anche questo. Uno dei destinatari è sicuramente, però, secondo me, la comunità parrocchiale di cui siamo ospiti.
Perché
è il discorso che avevamo fatto col parroco, che gli facciamo sempre al Consiglio Pastorale, di dire ci sentiamo, come dire, ospiti, siamo grati, abbiamo voluto ricambiare mettendo a disposizione, che ho detto poi io personalmente, un prodotto, però per colpa nostra mi sono preso la responsabilità. Particolarmente io, perché mi ero proposto di favorire la comunicazione, ma non ci siamo riusciti, non ci sono riusciti.
Quindi effettivamente qui c'è bisogno, per entrare in comunicazione con questa comunità parrocchiale che è impegnata su tanti progetti, c'è tanti più, però c'è bisogno però ecco, di qualcuno che se ne occupa. Da sola non succede. Noi abbiamo fatto incontri sulla liturgia, c'è un gruppo liturgico, non c'è stato scritto. Abbiamo fatto incontri per le cose, non si è vista da sola, non parlo.
Tanto Monsignor Feroci della
c'è un centro cantese fiorentissimo, apprezzatissimo, organizzatissimo, però non c'è. Allora, è un rapporto, secondo me, un dovere che abbiamo di trasferire ecco, questo nostro sistema, questa regione della comunità, però c'è bisogno di qualcuno che si occupi di coltivare il rapporto, fare in modo che questo scambio ci sia. Io per l'anno prossimo mi posso impegnare con tutti i limiti che ho, e non è che garantisco il risultato, c'è anche Anna, siamo già in due, siamo là Anna. Quindi però, ripeto, può essere frutto solo se ci sarà un impegno. E allora è probabile che con la comunità parrocchiale, col parroco e anche con i presbiteri ci potrà essere questo scambio, ma coltivato insomma. Con gli altri, per me, e questa è una via variabilissima, non può che arricchirci. Poi organizzarla, poi può essere fatta qua, può essere fatta là, è secondario insomma.
Prendere contatto con associazioni, non so come chiamarle, del comune, laiche, che operano, no? Perché quello che leggevo io di questi esperimenti anche riusciti di integrazione, magari c'erano dei mecenati tipo Missoni, sta gente qui che ti organizzavano, non so, davano fondi, organizzavano un lavoro agricolo, eccetera, gente che veniva pagata, questi immigrati, e potevano affittare case, avere la famiglia, eccetera. A livelli alti, numeri alti, se a Roma, perché l'Italia è fatta da tanti piccoli comuni, e queste cose funzionano nei comuni piccoli. Roma è purtroppo un grande comune, ma se noi ci affidiamo solamente alla parrocchia, così vediamo che se fa poco. Secondo me bisognerebbe anche rivolgersi altrove per ampliare
diciamo così. I temi sono differenti. Allora, un conto è il che fare, un conto è il come trasferire, come comunicare le cose che abbiamo detto, fatto, pensato, discernuto.
Domanda.
Eh?
Domanda sul come.
Sì, però appunto un conto sono le due cose, nel senso che tu stai parlando di un fare, qui stavamo sì, parlando invece di un comunicare l'esperienza, un percorso fatto, ed è un percorso di discernimento spirituale che francamente io mi sentirei di condividere all'interno della comunità ecclesiale e non altrove, non perché io nell'altrove non ci sto, ma perché c'è una
domanda sul come.
Scusa, pensi di editare un testo?
L'idea poteva essere proprio questa, nel senso che il lavoro che hanno già fatto, hanno già cominciato a fare Francesco e Alberto, era proprio un po' di sintesi delle cose che avevamo, cioè degli incontri, perché ci sono delle relazioni, ci sono il lavoro di facilitazione che è stato fatto, quindi con gli appunti nostri, cartelloni, eccetera, e ci sono
anche
le registrazioni. E ci sono quindi anche poi le conclusioni, molte cose già stanno sul sito, quindi c'è un lavoro, si può fare un lavoro di sintesi che diventa un testo, ma poi ci sono tutti i documenti che noi allegheremmo tra virgolette proprio perché sono i documenti di riferimento, le relazioni fatte che ci sono. L'idea di un testo c'è venuta perché poi appunto anche simbolicamente è uno importante che ci abbia appunto, quando io parlavo del canestro era proprio una cosa, un offertorio tra virgolette
Ve lo dico perché c'è una casa editrice con la quale sono in contatto e tra l'altro a giugno verrà pure, che che potrebbe editarlo, però sono queste case editrici che chiedono un contributo per la produzione del testo.
Vabbè, ma questo è al limite una cosa, diciamo, posso dire anche una cosa secondaria, visto che io sto adesso finendo di correggere le bozze su un libro fatto in casa. Ma al di là di questo, invece la cosa che personalmente non mi preoccupa, ma che è necessario organizzare per non disperderci da qui a settembre, perché sennò poi ci stanno i soliti cirenei e invece sarebbe bene che, che fosse una cosa condivisa, sul come pensiamo di lavorare a costruire questo prodotto, perché una volta che ci siamo visti un gruppettino, abbiamo pensato che poteva essere, che ne so, un testo anche molto agile, tipo una sorta di grande lenzuolo in cui uno mette, però poi dopo il rischio che si cada nella banalizzazione e che uno va a dare un prodotto che è acqua fresca, sul quale non costruisci un dialogo. Alla stessa maniera non puoi dare un vocabolario perché nessuno se lo legge. Quindi si tratta proprio di metterci d'accordo e di magari chi è disponibile a vederci, a vedersi, a lavorare insieme.
Una buona capacità di sintesi.
Una buona capacità di sintesi si trova.
Non è da tutti. Massimo è bravo.
Posso dire una cosa sul come, sul metodo? Posso?
Certo.
Cioè io dico questo, che noi siamo qui da qualche anno. Questa è la parrocchia, che mi avete detto, attivissima, con un parroco sveglio, in gambe. Abbiamo avuto questi risultati. Io sinceramente proverei per la terza volta questa parrocchia, senza disperderci. E se poi anche il prossimo anno vediamo che qua ci si aprirà nessuno, prenderne atto e pensare ad altro, non so. Però adesso che con i risultati che abbiamo avuto qui, che è una parrocchia buona, attiva, proprio che ha le caratteristiche giuste, che sono state zero, anzi sotto zero, una cosa che è stata fatta per un anno è stata abolita, quella della preparazione della mia della liturgia, insomma non mi pare che andare a provare altrove.
Ma io non sto andando a chiedere ospitalità, io sto pensando di dire agli amici di El Mondo, organizziamo un incontro insieme. Sto pensando di andare a dire agli amici di Torre Angela, organizziamo un incontro insieme, agli amici della comunità di San Paolo, ci incontriamo. E sarebbe, secondo me, anche importante per noi non abbandonare questo luogo.
Ecco, appunto.
No, io sto pensando di organizzare degli incontri in modo tale che anche noi usciamo, ma anche usciamo di qua. Quanti di voi sono venuti a Torre Angela? Quanti di voi sono andati alla comunità di San Paolo? Quanti di voi, cioè, tanto venire qui, siccome siamo tanto sparsi per tutta Roma, venire qui, può andare alla comunità di San Paolo, non è che ci cambia tanto nella vita. Una volta se lo fa, non è che a questo punto chiediamo ospitalità di Ostiense. Il nostro luogo è questo, per cui, d'accordo con lui, dicevo, il primo incontro lo proponiamo qui.
Ovviamente qua, certo.
Primo incontro si propone qui. E posso dire anche una cosa, che a meno che non diventiamo tutti matti, ma probabilmente un incontro senza impegnare un calendario di incontri, un incontro si riesce a fare. Solo col parroco? Sceglierà lui.
Non è scuso poi che man mano durante il cammino se abbiamo delle conclusioni che riteniamo di poter offrire agli altri, facciamo.
Cioè ogni volta, anche rispetto a questi incontri, ogni volta possiamo anche riportare a casa, cioè certo. Se ne facciamo tre e decidiamo che a un certo punto rifacciamo un punto, ragazzi, e che ci perdiamo? A me il fatto appunto di dire ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti, e mi dispiace, però non so chi ci ha perso, cioè probabilmente ci abbiamo perso tutti. Però se la situazione è questa, appunto, ci vogliamo riprovare e riproviamoci. non ci perdiamo niente né a riprovarci né a non riprovarci, piuttosto
adesso per esempio con gli amici di Desjardins c'è questa occasione tra qualche settimana,
sì, ma è
organizziamo cosa. Beh, è un'altra cosa, però si posso cominciare a...
sì, ma è un'altra cosa, non confondiamo, cioè se a questo punto noi decidiamo che abbiamo da finire un lavoro, da fare un pezzo di sintesi, poi uno va agli altri incontro, ma è una, cioè, può essere una prima occasione di scambio, ma non è sicuramente questa. Cioè, mi piacerebbe che, almeno come la penso, mi piacerebbe che potesse essere un itinerario, cioè il nostro itinerario, anche qui continuarlo come il nostro itinerario. L'idea probabilmente, se riusciamo a fare una cosa di questo genere, a fare questo lavoro di sintesi, perché no farne l'oggetto, tra virgolette, la provocazione di un incontro che ci piacerebbe fare con Suor Chiara Patrizia, anche quest'anno. Per cui diciamo, la prima a cui offriamo, diciamo, il prodotto ancora grezzo può essere lei, e a quel punto facciamo una...
Allora, scusate, c'è qualcuno che si prende l'impegno di lavorare giugno e luglio? E se qualcuno lavora giugno e luglio, adesso tanto perché io ho una nemica qua dentro che va di lato e mezzo, se qualcuno a luglio lavora, io da agosto ne prendo qualche giorno in cui invece di stare con i nipoti me ne sto possibilmente in montagna da solo, e magari le borse le correggo, però io in luglio non faccio nulla, questo è proprio sicuro, non ho modo. E a quel punto poi si fanno pure le prime di settembre. Mi pare
che avevi accennato che Alberto Francesco.
Noi due siamo già all'opera.
Loro stanno lavorando. Io ho un giugno fino a metà luglio un po' incasinata, però tanto lavoro di notte, per cui...
Se stanno già a buon punto.
No, un punto no, abbiamo iniziato, ma tanto il tempo
lo c'è. Scarico di responsabilità. Tu sei uno di quelli che devono partecipare a sta cosa, ma certo. Sei stato uno dei relatori.
Chiamatemi, io tanto posso vengo volentieri. Però
per esempio Franco, che vi saluta tutti, che ho sentito prima durante l'intervallo, vi saluta tutti, ma per esempio lui, secondo me, se lo invitiamo a fare una cosa di questo genere, che magari ha scarsa mobilità perché non può venire in
ma forse le persone si possono vedere anche a casa di Franco.
Esattamente, esatto. È proprio quello che
bravo,
stavo dicendo.
Bravo.
10 no,
3
no.
Sì. Secondo me
c'ha quel bel terrazzo.
Chi?
Non siamo andati una volta a pranzo, no, mi sono sbagliato.
No, quella
è Laura.
Era la mia nemica.
È Laura che c'ha il bel terrazzo.
Siete d'accordo a fare a metterci in questa avventura? No, nel senso che se noi continuiamo poi a inventarci temi, a inventarci itinerari e continuiamo a costruire, rischiamo di continuare a costruire sulla sabbia, a me mi viene.
No, c'è uno spreco, non è che questo tema
non è sempre una messa. No, però capisci? Vuol dire che noi anche diciamo con molta tranquillità i nostri limiti e chiediamo e scambiamo
lascio ulteriori approfondimenti quello
che sapendo benissimo che altri stanno lavorando anche su questo tema, non è che è una cosa, e che magari in questi altri luoghi ci sono anche cose che per esempio tra di noi non ci sono, gli attori e i soggetti. No, io so perfettamente che in altri luoghi, in altri gruppi ci sono. Sto pensando alla tenda, sto pensando anche alla stessa comunità di San Paolo. Vabbè, ma ci andiamo una volta, ci va, c'è. Una volta ci sarà, ci si organizza con le macchine, tu
è difficile organizzare un incontro, perché loro sono in difficoltà per accedere. facciano indietro.
Sì.
Però vederne tre o quattro, sì, anche là,
esatto,
diventa facile.
Ma certo.
Cioè l'incontro del gruppo, incontrare tre o quattro.
Ma posso anche dire che magari se c'è l'occasione che dicono che ci sia, che arriviamo noi, magari c'è qualcuno che è curioso e magari è in più. Cioè, che ne sai che cosa viene fuori? Io veramente non. Mi hanno insegnato che mettere le braghe al mondo è un brutto sport. Sì, nel senso che appunto lo fermi, no? Perché devi controllare, devi capire, devi
sentire.
Comunque c'è Anna che è una che per esempio in questo periodo non c'è niente da fare.
E che invece
Hai detto?
C'è Anna. Ha detto Massimo. C'è Anna. Io poi non oso, ma se tu Roberto dai una mano.
In questo momento siamo... non c'ha niente da fare. C'ha le giornate vuote e potrebbe benissimo occuparsi di questo.
Se tu sei disoccupato e c'hai voglia, sei incuriosito e sei provocato, noi...
Io sono molto incuriosito, ma non ho spazio. Però cammin facendo posso nel futuro, finita questa tornata, incluso coinvolto, se non posso uscire. In questa occasione non sarei utile perché non intendo.
No, perché non va bene.
Ora sesta.
Ora sesta.
Ora sesta.
Con un po' di ritardo.
Grazie.
Ma dove l'ho messa? L'ho lasciata sulla cosa?
Viene messa.
C'è fuori la camera.
Che questo non te lo prendi al telefonino. Allora, prendo, poi arriviamo tutti insieme.
Se ti servono ce n'è uno. Ma possiamo stare seduti, scusate?
Sì,
come dicevo.
Io, no, che...
ho capito, va bene.
Libertà.
Come diceva Pio.
Potrei, ma non posso.
Posso pure.
Allora. Oh Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
Alleluia. Quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna nei cieli. Ascolta, sì.
Ascolta,
oh Dio, il mio grido, sii attento alla mia preghiera.
Dai confini della terra io ti invoco, mentre il mio cuore è pieno, guidami su luoghi inaccessibili.
Tu sei per me rifugio, torre salda davanti all'avversario, dimorerò, no, per sempre all'ombra delle tue ali troverò riparo.
Perché tu, Dio, hai ascoltato i miei uomini, mi hai dato l'eredità di chi tiene il tuo nome.
Ai giorni del re aggiungi altri giorni, per molte generazioni siano i tuoi anni, regni per sempre sotto gli occhi di Dio. Grazia e fedeltà lo custodiscano.
Allora canterò inni al tuo nome sempre, sciogliendo i miei voti giorno per giorno.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti. Poiché se a causa di un uomo venne la morte, a causa di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo.
I discepoli videro il Signore.
Alleluia. E furono pieni di gioia. Alleluia. Alleluia.
Disponi sempre il bene i nostri cuori, Signore, perché nel continuo sforzo di
elevarci a te possiamo vivere pienamente il mistero pasquale per il nostro Signore Gesù Cristo.
Padre nostro,
che nei cieli
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci muove in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Perfetto.
Grazie.
Questo è pure.
Certo. Oh.